Vogliamo iniziare col cantico 536. Vogliamo continuare col 558. Cantavamo, solo che era già tanto era già tanto tempo però che non si cantava più. E che non si prendeva sì. Vogliamo continuare col 484.
Quando temo di affondare, vieni a me, Signore, tu che vivi nel mare.
fare l'ultimo cantico, il 490.
Cantiamo alleluia, lode al
Amen. Gloria al Signore, lode e alleluia al suo nome e alla sua opera. Benvenuti, ci rivediamo. Fratello che viene da lontano con la moglie, dalla Val d'Aosta. Abbiamo collegato anche Carmine, Lucia, Dio vi benedica. E mi sfuggono sempre i nomi. Gianni e Mariuccia e Stefano, ecco, anche loro. Chissà che magari domani ci vedremo anche di persona. Dio vi benedica. Vogliamo alzarci. Oh Signore, grazie che ancora oggi, Signore, hai radunato questa piccola parte del tuo grande popolo, Signore, per poterti ascoltare, Signore. Già ti abbiamo, Signore, elevato i cantici di lode, Signore, e che sono di benedizione, Signore, per le anime nostre, Signore, per la consacrazione, Signore, che dobbiamo avere dinanzi a te, Signore. Veramente guida tu ogni cosa, Signore. Grazie di come ci hai condotto, Signore, qui questa mattina, Signore. E veramente, Signore, ungi le labbra, Signore, tramite il tuo Santo Spirito di chi dovrà portare la parola, Signore, e le nostre orecchie, i nostri cuori per ascoltare, Signore, per veramente assimilare tutte quelle vitamine, Signore, che la tua parola, Signore, dà al nostro corpo spirituale, Signore. Oh Signore, veramente guida tu ogni cosa, Signore, perché vogliamo veramente dire che ogni cosa è stata fatta nel santo e prezioso nome di Gesù Cristo, Signore, che è l'unica via, la retta via, Signore, nella quale l'uomo può e deve camminare, Signore. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù Cristo, il Signore nostro. Amen.
Amen.
Amen, amen. Accomodatevi pure. Eh sì, però. Poi mi dimentico, cioè io non ho la memoria fotografica di dove sono i passi, se dove li segno poi li perdo. 2 settimane fa, circa. Si sente? Perché poi non vorrei che... Sì. Scusate, alzo un attimino perché mi sembra... Ma più che altro per Gianni e Mariuccia, perché se poi non si sente la voce nell'altoparlante non sentono. Benvenuta Giusi, Dio ti benedica. E dicevo, un paio di settimane fa è venuto a trovarmi una persona, un appassionato di elettronica, di queste cose qua, no? E, perché aveva bisogno, scusate, aveva bisogno di un consiglio, di una cosa, e giustamente è venuto da me perché gli hanno detto che, vabbè, insomma, di quelle cose lì io me ne intendo, e quindi va bene, gli ho fatto vedere come si facevano le cose, però aveva, diciamo, ricevuto, tra virgolette, una cosa materiale che poi la trasportiamo nello spirituale, aveva ricevuto una dottrina secondo cui le cose andavano fatte in un certo modo, ma quel certo modo non derivava da, diciamo, esperienze che altre persone hanno avuto, ma che gli è andata di fortuna, ecco, se vogliamo, con le altre persone, che le cose funzionassero, ma nel suo caso non potevano funzionare, cioè normalmente non funzionano, diciamo che ha funzionato per qualcuno, gli ha detto guarda funziona così, ma poi, e fa, dice, ma io l'ho fatto, non funziona, come mai? E beh, adesso ti faccio vedere come mai. Perché? Perché ci sono delle leggi fisiche, delle cose per cui le cose devono funzionare in quel modo, infatti funzionavano, no? Vabbè, vi dico che cos'è, lui ha montato un'antenna, è un radioamatore, ha montato un'antenna e riusciva a collegare fino all'Emilia Romagna, fino a qua, era tutto contento, no? Poi l'ha smontata perché ha dovuto fare dei lavori sul tetto, l'ha rimontata e non funzionava più, riusciva a collegare solo la Lombardia. Gli ha detto guarda, io con lo stesso tipo di antenna ce l'ho, l'ho provato e collego la Russia, l'Ucraina, gli Stati Uniti, quindi c'è qualcosa che no. Ma a me hanno detto, vabbè, allora ne abbiamo fatta una così al volo lì, seguendo quello che dice, tra virgolette, il Vangelo della tecnica, e abbiamo collegato San Pietroburgo e queste, quindi funziona. Ho detto adesso vai a casa e fai le stesse cose come vanno fatte. Ma io pensavo che in tutto questo discorso cosa c'entra? C'entra quella cosa che quando noi sentiamo la parola di Dio, dico noi per la grazia di Dio abbiamo già fatto quel passo, ma le persone che incontriamo, con le quali parliamo, e purtroppo anche, diciamo, nelle chiese, io credo, c'è quella cosa che si chiama ribellione. Io sono convinto di quella cosa perché mi fa comodo così, perché mi concede un grado di libertà umano che fa sì che mi fa piacere, ma non funziona, perché non è quello, non è così, come l'esempio che ho fatto prima, no? Le cose per funzionare bene davanti a Dio devono essere fatte secondo la volontà di Dio. Allora questo pensiero è detto, ma ecco, questa cosa, questa ribellione, no? che c'è nel cuore dell'uomo. E allora sono andato a cercare nella Bibbia vari passi in merito alla ribellione e voglio condividere con voi così un attimino. Allora, il primo che andiamo a leggere nel Salmo 107, Salmo 107, mi sono segnato. E lo vediamo spesso, no? Quando magari viene una persona, ci parla, dice, ma questo, ma quello, ma lì, ma là, ma vedi, io sto male per questo, quella persona mi ha fatto così, quella persona mi ha fatto cosà. E noi gli diciamo, ma guarda che però, davanti a Dio, questa cosa, sei tu che magari stai facendo un passo sbagliato, oppure prova a fare un passo verso quella persona in modo che, no? E no, perché sennò vuol dire che io ammetto il mio torto. E questo che cos'è? È la ribellione al buon consiglio che il Signore ti sta dando proveniente da un suo servitore, da un suo figliuolo, da una sua figliuola, no? Perché? Perché c'è questa cosa che a noi piace, all'essere umano piace avere ragione, no? È difficile veramente se non c'è stato l'incontro con il Signore dire amen Signore, quante ne ho combinate, no? Quanto sono stato lontano dalla tua parola? L'abbiamo giovedì, egli è colui che perdona tutte le tue iniquità, oltre ad aver perdonato il peccato iniziale nel quale noi ne avevamo. L'iniquità è fare qualcosa che si sa che è sbagliato, ma nella debolezza ci si cade, no? Cioè uno non lo va a cercare, ma ci cade perché ancora c'è quella briciola, io credo, di non perfetta sottomissione davanti al Signore, che se vogliamo chiamarla, si chiama ribellione, perché io mi ribello. Ribellarsi, quando un popolo si ribella verso il suo governo, e lo può fare per motivi, se vogliamo, validi, quando il governo lo opprime, ma a volte anche no. Perché? Perché c'è un contrasto, vuole contrastare quella cosa, perché vuole un sistema di vita diverso. Quindi la persona, l'essere umano, nella sua costituzione, è ribelle.
Va bene.
Non so dove l'ho letto, dove l'ho sentito. Dice, era per dimostrare come il peccato è insito fino dalla nascita. I bambini non peccano volontariamente, no? Ma diceva questa persona, non mi ricordo dove, chi me l'ha detto o dove l'ho letto. Comunque, faceva l'esempio come se tu dai un qualcosa a un bambino, no? E poi dopo gliela porti via o qualcosa, no? E questo si arrabbia, sì, no? Se dopo tu gliela ridai e cerchi di riportargliela via, lui mentirà per far sì che tu non gliela porti via di nuovo, no? Quindi si inventa delle scuse, cioè è proprio nell'essere umano, no? Fin dalla nascita che c'è questa cosa. È nell'istinto, è nel seme, oggi diremmo nel DNA spirituale dell'uomo, il fatto di non essere nelle vie del Signore. Poi uno può essere un predestinato fin dalla nascita, mancherebbe, ma come lo siamo stati noi, ma abbiamo attraversato e abbiamo, per la grazia di Dio, ricevuto coscienza che c'era qualcosa che non andava in noi, che ci faceva essere distaccati dal Signore. Io ve l'ho già raccontata la mia testimonianza, non so se anche fratello Antonio, vabbè, la ripeto brevemente. Qualcuno mi ha parlato del Signore, che non era un credente, era una persona che conosceva un credente, il fratello Costantino. Ecco, questo qui era un suo collega di lavoro, che era un mio ex compagno di scuola. Mi ha detto, ma sai, ho conosciuto uno così, se vuoi qualche volta andiamo a sentire, perché dice delle cose strane. E io quelle cose strane ci ho creduto. Lui è andato là per schernirlo. E io quando sono andato là, ho detto, caspita, però, sono delle cose che... E ho sentito qualcosa che, insomma, mi sentivo sbagliato davanti a Dio. Ora, ho riconosciuto che c'era della ribellione in me, c'era qualcosa che mi rendeva in opposizione. La ribellione è opposizione, no? E poi da lì, ero ancora cattolico, sono andato in chiesa, la sera, era la vigilia di Natale, no, c'è andato atmosfera così particolare, no? ho detto, vado lì, mi confesso, dico tu, perché devo fare pace col Signore, devo mettermi a posto, perché così non va bene, in base a quello che quel fratello Costantino mi ha detto, che è nella Bibbia. Ma chi mi ha fatto credere che la Bibbia era giusta, che quello che lui mi diceva era giusto e non era giusto quello che diceva i testimoni di Geova? O che... Però lui non mi ha detto, tu devi venire da lui perché noi siamo quelli giusti. Lui mi ha detto semplicemente, la parola di Dio dice, due punti, aperte virgolette, bla bla bla, chiuse virgolette, punto. E quella cosa, e io per la mia conoscenza di allora sono andato dal prete, gli ho raccontato tutto, ma proprio tutto, tanto non se le ricorderà più lui, però il Signore lo sa, e lui mi ha assolto dai miei peccati. Sapete come funziona? Per chi non lo sa, esci fuori, reciti delle litanie e tu sei libero fino al giorno dopo, perché tanto pecchi ancora. E quando sono uscito da quella chiesa, ho un peso sull'animo, peggio di quando sono entrato prima, no? Come un qualcosa mi diceva, no, guarda che non era quella la via. Tant'è che io poi quella sera non ho fatto la comunione come, no? E quindi sono tornato dalla persona, da quel fratello, e ho detto, senti, ma io ho fatto così, 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 perché non ha funzionato? Perché non è così che funziona? E da lì, eccoci qua. Perché? Perché il Signore aveva già disposto questo. Ma allora, leggiamo nel Salmo 107, al versetto 10, iniziamo dal versetto 10. Altri dimoravano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri dell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato il consiglio dell'Altissimo. Per cui egli abbatté il cuor loro con affanni, essi caddero e non vi fu alcuno che li soccorse, ma nella loro avversità gridarono all'Eterno ed egli li salvò dalle loro angosce, li trasse fuori dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò i loro legami. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore dei figli degli uomini, perché egli ha abbattuto le porte di bronzo, ha spezzato le barre di ferro. Quindi già qui vediamo che l'uomo, la creatura, dimorava nelle tenebre e nell'ombra nell'afflizione delle catene, come dice il versetto 10, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato il consiglio dell'Altissimo. Ora, non c'è bisogno di farlo esplicitamente questa cosa, perché quando uno è nel mondo automaticamente è in questa situazione, è dentro lì, perché il mondo in sé disprezza quello che è l'opera di Dio. Lo vediamo oggi poi in particolare, no? La ribellione, guardate tutta la questione israelo-palestinese, come si chiama adesso. Adesso che, tra virgolette, sempre, stanno facendo pace, tutti i movimenti pro-Palestina che volevano sterminare Israele, perché ora della fine è quello, c'è questa ribellione nel loro cuore verso, no? Perché dove vengono ammazzati i cristiani nessuno dice niente, altro che 60.000 morti, si parla di centinaia di migliaia di morti, no? Però lo fanno quegli altri, va bene, no? Non siamo qua a far politica, però per dire come questo spirito di ribellione verso ciò che Dio ha fatto, perché Dio si è scelto un popolo e l'ha messo lì, piaccia o non piaccia, lo dice il Salmo, cos'è, 1, 2, io mi prenderò beffe di loro, mi farò beffe di loro, in vano meditano i popoli, no? Cose vane verso di me e verso il mio unto. Ma questa ribellione che è nell'uomo, messa da chi? Messa dal nemico, fa sì che veramente queste persone accecate vadano dove? Vadano alla rovina. Guardate quelli di... lì di quella ragazzina svedese lì della flottiglia, sono arrivati là, poi hanno fatto pace e mo gli è mancato il pretesto, no? Cioè veramente questa cosa, questo spirito di ribellione che c'è nell'uomo è veramente una cosa tremenda. Ma torniamo a noi qua, quindi qua appunto il Signore dice che l'uomo era nella sofferenza perché dimorava nelle tenebre, perché si era ribellato a Dio. Non necessariamente, come ripeto, uno si deve ribellare a Dio, ma basta che aderisca alla parte della concorrenza involontariamente, o no, perché insomma voglio dire, tu ci nasci nel mondo, e quindi fin tanto che non arriva qualcosa che tocca il tuo cuore e che capisci...
Adesso sono le 11:20.
E che capisci che...
Va bene così, lui si interessa. Tanto ci adeguiamo. Oggi mangeremo qualche e poi siamo già adeguati.
scusate, e fin tanto che non capisci che c'è questa lotta tra te e Dio, rimani nella prima parte, ma poi qui continua, no? Al versetto 13, ma nella loro avversità gridarono l'Eterno. Ora, per fare questo bisogna che ci sia la conoscenza dell'Eterno, bisogna che qualcuno ti abbia parlato dell'Eterno, che tu sappia che esiste, bisogna che ci sia, che venga tolto quel coperchio che c'è sull'abisso nel quale può esserci il riversamento dell'altro abisso, l'abisso che chiamo l'altro abisso. Ora, fin tanto che quella voragine che va riempita con l'amore di Dio, che va riempita con le rivelazioni del Signore, è chiusa, è velata, non succede niente. Per togliere quel velo, bisogna che veramente ci sia la predicazione, ci sia qualcuno che ti porta a conoscerlo. E allora, appunto, ma nella loro avversità gridarono l'Eterno, ed egli li salvò dalle loro angosce, li trasse fuori dalle tenebre, dall'ombra di morte, spezzò i loro legami. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore dei figli degli uomini, perché egli ha abbattuto le porte di bronzo e spezzato le sbarre di ferro, porte di bronzo e sbarre di ferro che ci tenevano prigionieri, io direi. Degli stolti soffrivano per il loro comportamento, ribelle per i loro peccati. Essi detestavano ogni cibo ed erano giunti alla soglia della morte, ma nella loro avversità gridarono all'Eterno ed egli li salvò dalle loro angosce. Ecco che fin tanto che, appunto, l'uomo, l'essere umano, insomma, uomo o donna che sia, è stolto, è lontano dalla via dell'Eterno, soffre per il loro comportamento ribelle e per i loro peccati, per i propri peccati, senza dice, ma perché a me succedono queste cose? Ora il credente dice, tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore, quindi la stessa cosa vista da un credente, vista da un non credente, ha due aspetti completamente diversi. Se il Signore mi sta provando in questo, è per la mia edificazione, mentre il non credente dice, mi sta punendo, che cosa ho fatto, ecco, è colpa sua, è colpa vale, Dio dov'è se ci sono queste cose? E Dio dov'è? È qui che te lo dice, è per la tua ribellione, uomo, che tu sei nelle pene. Ma ecco che però, se veramente c'è stato quel qualcosa, gridando l'Eterno, egli ci libera. Adesso vogliamo leggere un altro versetto, io mi sono segnato qua, vabbè, in Isaia, prego, vado avanti fino al 19. Sì, l'ho letto, no? Sì. Ho detto, essi detestavano ogni cibo e erano giunti alle soglie della morte, ma gridavano nella loro avversità gridando all'Eterno ed egli salvò dalle loro angosce. Egli mandò la sua parola e li guarì e li scampò dalla fossa.
Amen.
Amen. Sì, l'avevo letto. Mi sembra di averlo letto. Ah, l'avevo letto, sì. È per questo che ho detto, appunto, che chi non è credente detesta ogni cibo, cioè non vede il cibo spirituale, non vede che quello è buono da mangiarsi, no? E interpreta le cose in modo errato. Vediamo in Isaia al versetto 50, perché me lo sono messo qui, capitolo 50, versetto 5, qui parla direttamente del Signore, ma penso che si possa applicare a ognuno. Il Signore, l'Eterno, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, né mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Non ho nascosto il mio volto all'ignomia e agli sputi. Ma il Signore Eterno, l'Eterno, mi ha soccorso, per cui non sono stato confuso, e per questo ho reso la mia faccia come una selce e so che non sarò svergognato. Non so se sapete cos'è la selce. La selce è una pietra durissima con la quale gli antichi fabbricavano le punte delle lance, la usavano per fare delle armi da taglio, quindi qualcosa di veramente duro che resiste e anzi, se usato così, può anche ferire, no? Può essere un'arma, ma comunque è una pietra molto dura che non si può scalfire, insomma, ecco. E qui parla del Signore nostro, ma io credo che per ognuno di noi Perché il Signore ha potuto fare queste cose? Perché non è stato ribelle, perché si è affidato, l'uomo, nella deità che egli aveva, nell'Eterno. E così anche per noi, quando possiamo veramente appoggiarci nella totalità della nostra vita alla parola del Signore, ai suoi insegnamenti, ecco che diventiamo anche noi, tolleriamo, perché qui il Signore sappiamo cosa ha passato per noi, ma anche noi come credenti possiamo tollerare, sopportare, comprendere perché veniamo offesi, perché chi ci offende ancora non ha ricevuto la grazia. E non c'è più ribellione in noi. Ma se c'è ancora qualcosina, mettiamola davanti al Signore, noi lo sappiamo nel nostro cuore. Magari, ecco, se abbiamo subito un torto da qualcuno, magari ci viene un po' più difficile verso quella persona, perché vai a sapere, quella ci sta più o meno antipatica o simpatica rispetto a un altro, e verso quella persona magari facciamo un po' più fatica. Ecco, è un po' una forma di ribellione anche quella, perché quando io voglio avere ragione sapendo che comunque c'è torto, no? C'è qualcosa che stride, ma non di meno. Io avevo segnato tanti passi, ma leggiamo l'ultimo e poi lascerò spazio ad altri. Vabbè, vediamo come il Signore guida. Ecco, vediamo qua in Luca, nel Vangelo di Luca, primo capitolo, versetto Luca 1, iniziamo dal versetto 12, qui ci immergiamo nel contesto. Allora, quindi Luca 1, facciamo dall'11. Allora un angelo del Signore gli apparve, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso, e al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, al quale porrai nome Giovanni. Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Egli converterà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Ecco qui al 17, e andrà avanti a lui, davanti al Signore, nello spirito e nella potenza di Elia, per fare cosa? Per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo, perché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni? E l'angelo rispose, gli disse: io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio, sono stato mandato, eccetera, eccetera. Poi qui conoscete la storia, però ecco il versetto qua, il 17, e andrà davanti nello spirito la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Io credo che è la stessa cosa che ancora nello spirito di Elia, il fratello Branham, ha iniziato, e tutt'oggi continua questa cosa tramite il suo messaggio, a riportare veramente la ribellione ad essere annullata. Perché? Perché credendo, per la disposizione dei cuori che Dio tocca, predestinati, per chi è predestinato, eletto e salvato, per anche salvati, voglio dire, entrano. Magari, ecco, in loro rimane ancora qualcosa da sistemare, ma la salvezza comunque il Signore lo dice com'è. E riconoscere la saggezza dei giusti. La saggezza dei giusti è quella nuvola, mi viene in mente così, quella nuvola di testimoni che hanno seguito e hanno percorso esattamente le vie del Signore, nelle quali appunto non v'è ribellione. E quindi c'è la via, no? C'è una via che per grazia di Dio ognuno di noi ha trovato veramente. Mi sono segnato anche qualcosa in Tito. In Tito. Tito e dopo, cos'è? Dopo Timoteo, sì. Dopo Timoteo, sì, dopo Timoteo. Dopo Timoteo, prima di Filemone, prima degli Ebrei. Allora, il capitolo 3. C'è sempre il paragone del credente con la pecora. Ma avete visto mai una pecora ribellarsi? Una pecora aggredire il pastore? No, mai. Cosa diversa magari nella casa 3 è il gatto. Il gatto, quello vive in un mondo tutto suo, Non è che... vai a capire cosa gli frulla nella sua testolina e non ci mette niente a saltarti addosso a graffiarti mentre prima magari era lì a farti le fusa. Al suo spirito lui è un animale libero, un predatore. La pecora è un animale docile che non si ribella. Ecco forse perché siamo stati paragonati il credente alle pecore. È un animale che vive in gruppo, che ama stare insieme e che ha bisogno, come abbiamo già sentito anche qualche giorno fa da questo pulpito, necessita di una guida, no? Del buon pastore, del Signore nostro, dei suoi insegnamenti. Allora, leggiamo qua, in Tito 3. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. E per fare questo non bisogna essere ribelli, Perché viene da ribellarsi alle autorità, se viene, con tutte le invenzioni che si mettono in testa per vessare il popolo, ma non di meno qua dice, ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona, pronti ad ogni opera buona, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini, verso tutti gli uomini. E a volte non è facile, perché magari c'è il vicino di casa che è un piantagrane che vuole trovare tutti i motivi per litigare, perché mi raccontava appunto quella persona che è venuta lì, quel tecnico lì, che gli ho detto, ma poi dov'è che metterai questa tua antenna, questo affare qui, che poi è un pezzo di filo steso nel giardino, lo metterò qui là su e giù, prima avrei potuto metterlo anche un po' più lungo andando sul garage del vicino, ma aveva detto di sì, ma adesso abbiamo litigato. Per cosa hanno litigato? Perché lui abita in una casa tipo la mia, una bifamiliare, no? Gli ho detto, guarda che pittorerò la casa, sì, va bene, no? Quindi è andato in comune a chiedere di che colore poteva farla, perché c'è il vincolo architettonico, queste robe qui, e gli ha detto di farla, gli ha dato 5-6 colori, quello che era, lui ha scelto uno che è, e gli ha detto vicino, guarda che io la farò così, vabbè. Dopo che l'ha pitturata dice, ma a me quel colore lì non piace, non si sono più parlati, ha litigato perché ha fatto il colore che non gli piaceva, no? Cioè veramente no. E quindi e dopo anche lui dice, ma adesso anche e si sono attaccati sotto e adesso non si parlano più per una scemenza, no? Quindi grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Cioè, io non so se mi fosse capitata una cosa così, non lo so. Non so cosa avrei fatto, ma per grazia di Dio non ho mai avuto, dei vicini di casa rompiscatole, o forse semplicemente perché siamo anche una testimonianza, dobbiamo essere una testimonianza, forse vedendo che in noi c'è una certa, non dico accondiscendenza, però certe cose per il credente non hanno più una grande importanza, non hanno più una grande importanza, perché non sono quelle lì le cose della vita. Quindi se tu mi fai un torto per una tua fissa, per un qualcosa, ma cos'è questo qui davanti al perdere un pezzo di terreno nel percorso che io devo fare per il Signore, perché mi devo dedicare a queste cose? Ma sì, ma fai quello che vuoi, basta che, insomma, no? Ha una visione diversa il credente, perché la ribellione porta a fissarci su delle situazioni, le famose questioni di principio. Ora, per me è una questione di principio onorare il Signore, e questo è giusto, e questo è giusto. Ci sono persone, non so se, ecco, il cantico "Mi son deciso a seguire Cristo", vedete come vengono le cose, non so se conoscete la storia che c'è dietro. Questo cantico, questo cantico nasce da un fratello, direi, di una tribù, dei popoli asiatici, non so se era in Pakistan o in India, forse in India. In India c'era questa persona che si era convertita al cristianesimo, è stato evangelizzato, si era convertito al cristianesimo, lui e la sua famiglia, e viveva in una tribù, e lì erano idolatri, avevano così. A un certo punto, insomma, il capo di questa tribù dice: "Eh no, ma a me sta cosa qui non va mica bene, che tu non adori i miei dèi. Se tu non ti se tu non abbandoni questa nuova religione, il cristianesimo, io ucciderò i tuoi figli, farò uccidere i tuoi figli". E lui gli ha detto: "Io mi sono deciso a seguire Cristo, non torno più". E ha fatto uccidere i due figli davanti a lui, no? E lui ha ripetuto la frase: "Mi sono deciso a seguire Cristo, non torno più". Ha detto: "Se tu continui così, ucciderò anche tua moglie". E ha ucciso anche la moglie. E lui ha ripetuto ancora questa frase. Alla fine ha ucciso anche lui, no? Questa cosa, il capo della tribù è rimasto talmente scioccato, come diremmo oggi, da questa cosa, da questa sua perseveranza nella fede, che si è convertito pure lui al cristianesimo, e tutta la tribù si è convertita. Quindi veramente l'opera del Signore è grande, perché lui sapeva che a cosa gli sarebbe valso rinunciare, rinnegare il cristianesimo, cioè quello che lui aveva toccato con mano, perché ovviamente deve essere stato toccato nel profondo del tuo cuore per fare questo, no? Quindi non c'era più ribellione in lui. E questa sua non ribellione, questo suo aver sacrificato se stesso e la sua famiglia per il Signore, ha fatto sì che molti altri si guadagnassero, credo, la vita eterna. Ma questo è già un passo dopo l'abbandono della ribellione. Quindi stavamo leggendo qua in Tito, al 3, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. E poi qui, al versetto 3, dice: "Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, diventessimo eredi secondo la speranza della vita eterna". Quello che ho detto finora. Anche noi eravamo lì. Eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma adesso lo possiamo dire, perché abbiamo visto che eravamo lì. Ma fin tanto che uno è dentro in quelle cose, per lui è giusto così, è giusto così. Ed è veramente una tristezza vedere come quella brutta bestia che abita nell'animo umano, l'orgoglio, che porta alla ribellione, porta tante cose, fa sì che molte persone, anche magari a noi care, colleghi di lavoro, conoscenti, amici, parenti, sono ancora dentro in queste cose, e quando tu gli parli del Signore trovano sempre quell'aggancio, quell'appiglio per voler giustificare il proprio errore. Nessuno ti condanna, nessuno ti sta dicendo no? Ma ti sta semplicemente dicendo: "Non sono così le cose, guarda me cosa Dio ha fatto nella mia vita". Perché non... perché ti viene difficile ancora, perché ancora non c'è stato quel tocco profondo nell'animo affinché quelle sbarre di ferro, quelle porte di bronzo di cui abbiamo letto, tu le lasci aprire. Perché io sono alla porta e busso, no? Ma se io tengo il catenaccio chiuso, non arriva con la dinamite a buttartela giù la porta, perché c'è quell'altra questione del libero arbitrio, che ognuno di noi è libero di scegliere. Ma ringraziamo veramente il Signore che Egli ha tolto in noi la ribellione, e quelle cose che ancora magari, ecco, ci capitano nella vita, vabbè, mi vengono, perché vengono tutte le cose in fila, no? Ma dopo si fa lunga. Tutte quelle cose che ci capitano nella vita, specialmente, ecco, per i giovani che ancora, diciamo, hanno messo, sì, ormai sono, vabbè, ragazzi maturi, no? Però, ecco, tutte quelle cose che capitano nella vita, ascoltare magari, ecco, specie per chi ancora va a scuola, così, ascoltare i discorsi dei ragazzi del mondo, così, e che Dio veramente vi dia la grazia di poter vedere come c'è una differenza tra i desideri del mondo, i desideri della carne sostanzialmente, e quello che invece è la retta via del Signore, che i vostri genitori, che i fratelli praticano, vogliono praticare, stanno praticando. Certo, anch'io nella mia famiglia faccio i miei errori, perché anche l'Apostolo Paolo dice, no? Questo non è per giustificare che possiamo continuare a fare quello che vogliamo, mancherebbe, ma ben pronto lo spirito, ma la carne a volte no, perché se arriva magari a un certo punto dove il tormento, il pungolare continuo, magari c'è quel momento che perdi un po' la pazienza, e vabbè, però poi, a differenza, io credo, di chi non ha ricevuto qualcosa dal Signore, c'è la necessità, dopo aver perso un attimino il controllo, di rimettere a posto la cosa, chiedendo scusa, spiegando il motivo, e non dicendo io l'ho fatto perché va fatto così, no? Perché se hai sbagliato è sbagliato, è inutile stare lì a girarci in giro, no? Se ti scappa una parola di troppo, va messa a posto quella cosa, no? E quindi veramente che è una cosa grande quella che il Signore ha fatto in ognuno di noi, di togliere lo spirito di ribellione, perché veramente tramite questo spirito di ribellione è la porta aperta che il nemico ha per poterci manovrare e per poterci allontanare dal Signore. Amen. Che il Signore ci benedica. Se c'è un fratello che ha ancora qualcosa, una testimonianza, qualsivoglia cosa, il posto è libero. Il Signore ci benedica.
Fratello Gianni ieri sera ha telefonato perché l'ho visto, ma siccome ho lasciato il telefono sopra e scendendo giù siamo rimasti sotto a parlare un po', abbiamo mangiato, e sono rimasto là, il telefono era su, non ho sentito la telefonata, cioè non ho sentito il telefono, mi sa che ho chiamato due volte, poi verso le 9:30, 10:20, era tardi, dico ma non lo chiamo, dai, ma adesso è qui, lo sta ascoltando, magari dico se riposa, hanno i loro affari, non lo chiamo più. Io sono andato a letto che erano le 11:15 più o meno, e quindi va là, che Dio lo benedica. E quello che magari voleva dirmi, magari pomeriggio, domani magari ci sentiremo, dai. Amen, Signore sia ringraziato. C'è il canto che dice la vittoria è nostra. Amen. Sapete che giovedì abbiamo parlato, il Dio ci ha benedetti, credo che Dio ci ha benedetti, e quel piccolo bigliettino, c'erano tanti che avevo, non lo trovo più, ma era giusto tradotto, ma c'è qualcosa che solamente che mi dispiace in francese. Vedete, è tutto un libro, questo è il fratello Le Picard, e l'ha tradotto, ha preso tutti i passi dove in tutti gli opuscoli il fratello Branham ha predicato vai verso tuo fratello, vai verso tuo fratello, tutti i passi, tra i quali, certo non vogliamo leggere tutto questo in francese, ma tradurlo, è stato fatto, io l'ho preso, figuratevi, tutto all'inizio, 8 mesi dopo, nel 24-73, io nell'agosto 72 sono stato battuto, quindi sono stato 8 mesi dopo che io sono stato battezzato. Quindi vedete, già l'ho scritto, il bianco e nero se ne sta andando piano piano. Gli anni sono passati. Però sfogliandolo di nuovo, ma giusto questo, non voglio entrare su questo perché vogliamo continuare un po' sul soggetto che è importante, quello che ha detto Gianfranco, ho trovato che c'era un passaggio dove noi abbiamo tradotto perché non siamo una denominazione, una grande prostituta. Ricordate, abbiamo tradotto questo lì, questo opuscolo? E qui dentro c'era questo, diciamo, parla un po' di questo. E lo voglio leggere rapidamente, in modo che, ma giusto questo, poi il resto. Ecco, cercavo, no, sono i biglietti, cercavo il mio biglietto che non trovo più dove avevo notato, ma non lo trovo più, questo lo prenderò dopo, speriamo che me lo ricordo. Perché vedete, la ribellione è grave. La ribellione perché è grave? Perché in realtà toglie all'uomo la possibilità di avvicinarsi realmente al Signore. Perché noi quando crediamo che noi abbiamo ragione, è lì che abbiamo torto. Quando invece crediamo che abbiamo torto, Dio ci dà ragione. Perché dentro di noi magari abbiamo quella parte di dire, Signore, ok, va bene, ma come abbiamo sentito, vedete, questa cosa è veramente grave. È grave perché anche noi in questa piccola chiesa, lo dico veramente nel nome del Signore, non l'abbiamo mai fatta a fondo quello che ci descrive fratello Branham in mezzo a quello che abbiamo letto, vai da tuo fratello Matteo 18, via via, come abbiamo letto l'altra sera. E quindi questa cosa rimane sempre sospesa fra cielo e terra. Ma Dio vuole che questa cosa venga liberata affinché la Chiesa, la vera Chiesa di Dio, venga veramente liberata. Deve essere liberata. Perché se la Chiesa di Dio non è liberata, diventa una denominazione. E questa cosa noi sappiamo che è completamente sbagliata. Quindi volevo giusto leggere questo. E come per non tradurlo, l'ho trovato in italiano, dico gloria a Dio, grazie Signore, l'ho trovato in italiano. Quindi voi lo potete leggere magari a casa, che si trova in questo opuscolo, perché non siamo una denominazione, una grande prostituta, a paragrafo 195. Rapidamente, lo leggiamo? Avete la forza di ascoltarlo? Sì? O leggiamo giovedì?
Leggiamo qua.
Amen, ci sono i fratelli, che Dio vi benedica, che c'è Jack, Carmine e Lucia. Alleluia. Ok. Adesso vi diremo perché noi prendiamo la comunione, vi diremo perché pratichiamo la lavanda dei piedi e perché non vogliamo lasciare prendere ai membri la comunione se sappiamo che essi vivono nel peccato. Ecco perché queste ultime 2 o 3 settimane sono andata da un membro all'altro che ho visitato coloro i quali si sono stati alcune piccole controversie. Siccome l'uno non parlava con l'altro e incontrandolo per la strada girava la testa. Vergognatevi. Voi che avete preso la coppa benedetta di Dio sopra l'altare, che vi siete chiamati fratelli e sorelle e che in seguito prendete il telefono e cominciate a parlare male gli uni degli altri, voi non siete degni di essere chiamati cristiani quando agite così. È vero, rimanete lontano dal telefono. Rimanete lontano dal telefono. Spero che sia, questa cosa si ascolta veramente, che la prendiamo sul serio nel cuore, questi piccoli membri del corpo di Cristo che siamo qua, e quelli che ci stanno ascoltando e magari quelli che ascolteranno. Perché questa cosa il fratello Frank ne ha parlato pure, il fratello Brano ne ha parlato pure, perché sapete che il telefono è un tam-tam, loro gli africani hanno il tam-tam, ma qui c'è il telefono, è moderno e si fa veloce, vedete? Se non potete dire del bene di qualcuno, allora non parlate affatto. Ricordatevi che Dio vi terrà per responsabili, perché questo tipo di spirito è in voi. Voi sapete che non siete in ordine con Dio, se voi non sentite, puntini puntini. Se un uomo è nell'errore, andate da lui e riconciliatevi. Se non potete riconciliarvi, prendete qualcuno con voi. Certo, se il fratello magari non vuole parlare, dice non voglio parlare, non mi interessa, naturalmente allora se non ti interessa tu non possiamo aiutarlo, giusto? Non si può aiutare. Ma qui dice questo, che l'abbiamo sentito anche il giovedì, se non potete riconciliarvi, prendete qualcuno con voi. Non c'è da stupirsi che Dio non possa disciplinare la sua Chiesa, è perché voi non agite correttamente. Invece di prendere il telefono e parlare di questo, di ciò che è successo, e di fare dei piccoli conciliaboli, invece di fare questo, perché non fate ciò che la Bibbia insegna? Se un fratello è stato colto in un fallo, andate da lui e vedete se potete riconciliarvi con lui. Oh, mi ha fatto... Poco importa quello che egli ha fatto, andate lo stesso da lui. Essa non dice che sta a lui a venire da voi, e voi ad andare da lui. Se egli è nell'errore, essa non dice, ebbene, egli è nell'errore, sta a lui a venire da me. No, è ciò che la Bibbia dice. La Bibbia insegna che sta a voi di andare da lui. Se egli è nell'errore, andate da lui. Se egli non vuole ascoltare, allora prendete con voi qualcuno come testimone. Se lui non vuole vedere questo testimone, allora prendete vostro pastore. Ditegli allora, ne farà parte la Chiesa, e se entro i 30 giorni a venire il fratello non vi siete accomodati, qui questo fratello è pronto a riconciliarsi e l'altro non lo vuole. Se non vi siete accomodati entro 30 giorni, allora che cosa verrà? Vedete, questo non l'abbiamo mai fatto, e c'è la Bibbia che lo attesta, state attenti, ed è vero, egli non è più dei nostri. La Bibbia dice che se egli non vuole ascoltare la Chiesa, che sia allora per voi come un pagano e un pubblicano. Vedete? Fintanto che un fratello è sotto la protezione della Chiesa, il Signore, il sangue di Cristo, lo protegge. Questo mi sa che ne abbiamo già parlato tante volte, vi ricordate? E la ragione per la quale noi non arriviamo a fare camminare la Chiesa come ella dovrebbe, adesso, puntini puntini, è la dottrina della Chiesa Battista, o piuttosto qui, nel tabernacolo Branham, se voi lo fate. Vedete perché, puntini? Se prendete per esempio due uomini, Leo e io direi, ebbene, Leo mi ha causato del torto, poco importa, io sono tenuto ad andare da lui poiché è un membro di questa Chiesa, egli è diventato un cristiano, ha preso qui la comunione con me alla ringhiera, siamo stati battezzati nel Signore Gesù, noi ci siamo condotti come onesti fratelli, l'uno con l'altro, d'un tratto qualcosa arriva. Non è l'uomo, nel 90% dei casi, è il diavolo che si è frapposto fra te e le persone. Se non sono le persone, è il diavolo. Fintanto che voi lasciate il diavolo fare questo, voi fate del male a vostro fratello, è vero? Ebbene, se c'è qualcosa di sbagliato fra Leo e me, accomodiamoci. E se vedete che c'è qualcosa, è vostro dovere venire da noi e di dire, voi due, ripeto, ebbene, se c'è qualcosa di sbagliato fra Leo e me, accomodiamoci. E se vedete che c'è qualcosa, dunque vedete la Chiesa, che c'è qualcosa, è vostro dovere venire da noi e di dire, voi due, venite qui, mettiamo questa cosa in ordine. Allora, se la cosa arriva al punto, io direi, ebbene, inizialmente non arriviamo a metterci d'accordo. Allora, venite alla Chiesa, senz'altro. E se tuttavia, fin tanto che voi non fate nulla in merito, il sangue di Gesù Cristo ci protegge tutte e due. Vedete? Afferrate? State seguendo bene? Allora, questo vecchio cancro genererà un altro cancro, fino a che finalmente la Chiesa intera diventa malata. In seguito la cosa arriverà a tal punto che quando verrete in chiesa, essa sarà così fredda che dovete fare venire il portinaio per rompere lì fuori i pezzi di ghiaccio prima che l'assemblea possa entrare. Ci siete? Ora voi sapete che è vero, così fredda, puntini, essi verranno a sedersi, sapete, senza dire nulla. Nel passato eravamo così spirituali, ma che cosa è avvenuto? Voi avete camminato molto bene, che cosa è successo allora? I vostri peccati vi separano, Dio vi terrà per responsabili, fratelli. Adesso rettificate questa cosa. Vedete che è importante questo. Se vogliamo che la Chiesa cammina secondo la volontà di Dio e che lo Spirito di Dio dimora nella Chiesa, questa cosa deve essere messa in pratica. Giusto? Amen? È vero? Qui c'è il racconto del fratello pastore che pregò per il figlio, mettendolo, e beh, nelle mani di Sasha. Ok, questa è un'altra cosa. Io ho messo la mia nota. Niente è andato male con me, niente è andato male con Leo, è il diavolo che si è messo tra noi. È vero, mettete la cosa a posto, andate da lui. Dopo, se lui non vuole ascoltare o se io non voglio ascoltare, comunque sia, ditelo alla Chiesa. E se non venite per riconciliarsi con questa Chiesa nei 30 giorni, allora non è più sotto la protezione di Gesù. Noi lo sciogliamo. Avete afferrato? È del tutto giusto. Osservate ciò che arriva in seguito. Lasciate allora Dio fare la disciplina. Voi siete liberi della cosa. Avete fatto tutto il vostro possibile. Allora lasciatela a Dio per un po' di tempo. Egli lo consegna al diavolo. Sarà allora che ritornerà. Se egli non ritorna, la sua vita durerà poco tempo. Quello che sta parlando è lo spirito di Elia, non sono io, giusto? E fin dall'inizio Paolo ha messo questa cosa a posto, fin dall'inizio nella parola di Dio, 1 Corinti capitolo 5, questo è scritto, vedete? Vi ricordate che nella Bibbia, cioè, è parlato di un fratello che non voleva mettersi in ordine con Dio? Quanti se lo ricordano? Viveva con sua madre adottiva e non lo si poteva rimettere sulla retta via. Paolo disse, consegnatelo al diavolo per la distruzione della sua carne. Voi constaterete che in due Corinti egli si è messo in ordine, 2 Corinti 5, sì. No, 1 Corinti 5. E qui ho messo tutto diversi passi della scrittura, questo l'avevo già letto prima. Ho un fratello, un caro amico, perché non nominarlo? Un fratello predicatore, e questo fratello predicatore, il suo nome non è fratello Rosmusson. Molti di voi predicatori che siete qui questa sera, il suo nome figura nei vostri registri a Chicago come fratello interdenominazionale. E guardate, avevo un ragazzo, egli è partito, ha sposato una ragazza cattolica e è iniziato così. Vedete questi matrimoni un po' mescolati? E voleva fare questo, e ancora quell'altro, e tutto il resto. Ed egli ebbe difficoltà. Suo papà andò da lui e gli disse, guarda figlio, vuoi tu riconciliarti con tuo papà? Egli ha chiamato la Chiesa, un mucchio di esaltati, puntini, suo papà, e gli disse, adesso ascolta, vuoi tu mettere questa cosa in ordine con questa Chiesa? Egli rispose, ascolta papà, tu sei mio padre e non voglio bisticciare con te. Molto bene. Il padre partì, prese uno dei diaconi e andò a casa sua e disse: Wesley, ti voglio parlare. Si chiamava Wesley. Vuoi tu mettere questa cosa in ordine con la Chiesa? Lui rispose di maniera recisa e il padre disse: ricordati, Wesley, che io sono il pastore di questa Chiesa, sono tuo padre, ma io farò quello che Dio insegna. Ti do 30 giorni per mettere la cosa in ordine con questa Chiesa, altrimenti noi ti scomunicheremo dalla presenza di Dio. E questo era un pastore interdenominazionale, cioè dire non era nel messaggio, possiamo dire non era nella fede. Tu sei il mio proprio figlio e lui è il mio salvatore. Ti voglio bene, tu sai che ti voglio bene, Wesley. Darei la mia vita per te in questo stesso momento, ma tu devi metterti in ordine con la parola di Dio, vedi? Sono il pastore di questo gregge, e che tu sei mio figlio o chiunque altro, tu devi vivere in conformità alla parola di Dio. E se tu non lo fai, allora non sono degno di essere il suo pastore. Non sono degno di essere il tuo pastore, il tuo pastore. Oh, questo è un pastore. Adesso è il fratello Brano che parla. È un uomo, non lo pensate? È un uomo. E disse che questo gli aveva fatto del male, parlando così al suo ragazzo. Ma aggiunse: chi volete ferire? L'uomo o il vostro salvatore? Ma vedete che la cosa è seria, eh? Vedete che la cosa è seria, state attenti. Non siamo una denominazione, Dio deve farci grazia di capirlo, che i fratelli che l'ascoltano, che possono registrarlo, che se noi non agiamo come dice la scrittura, diventiamo complici. Totale. Complici. Complici di questo spirito che distruggerà la Chiesa. Ora, questo è un pastore, è un uomo, non lo pensate? È un uomo. E gli disse che questo gli aveva fatto del male, parlando così al suo ragazzo, ma aggiunse: chi volete ferire, l'uomo o il vostro salvatore? Poi raccontò che si proseguirono ancora perché egli non voleva obbedire. Lo disse alla Chiesa in questi termini: il mio proprio figlio, Wesley, rifiuta in questo affare di ascoltarmi e rifiuta di ascoltare il diacono. Voi siete testimoni, fratello tal dei tale. Sì, benissimo. Alle 8 domenica, fa 4 settimane, se egli non ha messo questa cosa in ordine in questa chiesa, noi lo consegneremo, Wesley, mio figlio, al diavolo per la distruzione della carne. Il sangue di Gesù Cristo in questa chiesa non lo proteggerà più. E posso dirvi, così dice il Signore, giusto? Avete afferrato? Vedete, c'è la parte umana, buonismo, e che è ribelle, e c'è la parte spirituale di Dio che vuole fare la volontà di Dio. E se vogliamo fare la volontà di Dio, dobbiamo applicare la parola di Dio. Altrimenti, le conseguenze... La Chiesa non deve pagare per una sola persona o due persone, non so come dire, vedete? Fra Leo e fratello Branham, la Chiesa non deve pagare, sono loro che devono mettere in ordine, eh? Quella sera arrivò, venne sul pulpito e disse: non rimangono che 2 minuti. L'ora arrivò ed egli disse: dato che mio figlio Wesley Rosmund ha dichiarato a questa assemblea e a te, Dio Onnipotente, noi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere secondo la tua parola e le istruzioni che tuo figlio, nostro Salvatore, ci ha lasciato. Adesso questa Chiesa e io consegniamo mio figlio al diavolo per la distruzione della sua carne, affinché l'anima sua venga salvata. E tutto ciò che è stato detto, non avvenne nulla durante una settimana o due, forse un mese o due. Una notte Wesley cadde malato, poi la cosa andava peggiorando. Quando chiamò il medico, il dottore venne e l'esaminò. Aveva 40 di febbre, senza che si potesse trovarne la causa. Andava di male in peggio. Finalmente il dottore dichiarò: ebbene, veramente non so ciò che è accaduto. Non sapendo cosa fare, telefonò ad uno specialista. Lo specialista venne, lo si portò all'ospedale e dopo averlo esaminato disse: non posso dirvi che cosa è, ma il suo pallore è già cadaverico. Sua moglie era lì che piangeva e i figli rimanevano attorno al letto. E il dottore dichiarò: se ne va, non c'è altro da aggiungere. Il suo polso e la sua respirazione sono sempre più deboli. Allora il figlio disse: chiamate papà. Oh sì, così che bisogna fare. Chiamate papà. Alleluia. Alleluia. Quando c'è la ribellione nel cuore, bisogna agire secondo la scrittura. Se il Signore questa cosa la mette a posto, amen, ma se non la mette a posto, il risultato è qua. Il risultato è qua. Dobbiamo essere coscienti di questa cosa. Non si gioca con la scrittura, non si gioca con i fratelli, non si gioca con Dio, né col pastore. Vero?
Amen.
Vero?
Amen.
Alleluia. Allora il figlio disse: chiamate papà. Oh sì, così che bisogna fare. E così chiamate papà. E il suo padre si recò rapidamente all'ospedale per vederlo e disse: papà, adesso non posso, ma Dio ascolta le mie parole. Metterò tutto in ordine. Metterò la cosa a posto, sì, lo farò, sì signore. Fratelli, in quel momento la sua respirazione cominciò a tornare normale. Ci credete?
Amen.
Alleluia. Dovete crederci, altrimenti è difficile, vedete? Questa chiesa non è una denominazione e siamo completamente fuori da ogni istituzione, di questo che volevo parlare un po' questa sera, questa mattina ancora, vedete? E la domenica seguente egli era nel cospetto della chiesa e diceva: ho peccato nel cospetto di Dio in presenza di questa chiesa, ho rifiutato di ascoltare le parole del pastore, ho rifiutato di ascoltare il diacono e domandando a questa chiesa di perdonarmi per il male che ho fatto. Così, e aggiunse: Dio ha risparmiato la mia vita, lasciate che vi dica che dopo di questo egli ha vissuto con dirittura. Ah, quello che voi dovete fare, vedete? Siete semplici, pronti, semplicemente pronti a farlo, alla maniera di Dio, vedete? Amen. Che Dio veramente ci benedica. Mi fermo qua, ci continuo ancora, ma è sufficiente. Quindi, questa cosa, vedete? Con i fratelli che sono partiti, noi l'abbiamo fatto, non abbiamo fatto questa cosa pienamente, perché il sentimento umano ci portava un po' a temporizzare e abbiamo sempre quell'idea: ritorneranno. Vedete, questa cosa è nell'animo umano, carattere umano, sentimentale, ma non è nell'animo di Dio. Quindi dobbiamo scegliere: o camminiamo con Dio o camminiamo con i sentimenti. Dobbiamo scegliere, vero? I fratelli ci stanno ascoltando, che Dio vi possa benedire. Questa è la verità. Che Dio ci possa dare forza di poter applicare la parola di Dio. Allora tutto si mette a posto. L'armonia ritorna, lo Spirito Santo viene e c'è la benedizione. Come fate a pregare insieme quando c'è una separazione? Come fate a pregare per un malato? Fratello Abramo, vi ricordate? Dico giusto questo. Aveva detto: digli che non ci sono. Era così stanco, così avvilito, così... Dice: no, digli che non ci sono, basta, parlerò un'altra volta con l'avvocato. L'avvocato lo chiamava. E quello era niente in confronto ad altre cose più gravi. Vedete? Sono delle cose più gravi. Quest'uomo che Paolo parla, si rende conto, andava con la moglie di suo padre. Ma è possibile mai? Vedete? Quindi è una cosa proprio da censurare immediatamente, fermarlo. Fermare questa emorragia, fermare questa cosa. Quindi questa cosa, vedete, che diventa importante se noi l'applichiamo. Io lo dico veramente davanti a Dio. Questa cosa ce l'ho da anni, ve l'ho detto. L'ho letto, l'ho riletto e l'ho riletto subito all'inizio, quando l'ho avuto. Vedete, ancora ero fresco. Sapete significa fresco? Proprio fresco. Conoscevo niente, conoscevo pochissimo. Sapevo che Dio mi aveva chiamato, questo era sicuro. Ho venduto la casa, tutto, sapevo che Dio mi aveva chiamato, ma ero fresco. Diciamo, di conoscenza non conoscevo niente. Man mano, tutto questo è entrato dentro. Ma nel corso dei tempi, magari, vedete, con i fratelli, con le persone, e come dicevo con Antonio stamattina, stamattina o ieri sera si parlava, ecco perché magari non sono andato su al telefono, poi ho visto le telefonate con Gianni là. Quando noi scendevamo in Italia, e scendevo in Italia, c'era la grande benedizione, c'è stata una grande benedizione, sono stati dei battesimi, c'è stato un risveglio, ma quel risveglio durava poco, perché giustamente il nemico veniva e si accaparrava nuovamente, vedete, di quello che, come dice la scrittura, poi veniva l'uomo vestito di nero. Una volta avevo detto un uomo nero, invece un uomo vestito di nero, soprattutto l'avevo detto lì in Francia, dove sono gli africani, ma mi hanno perdonato, hanno capito, vedete. Poi viene l'uomo vestito di nero e semina la sua zizzania, giusto? Matteo 24 dice questo, vedete? Quindi bisognava rimanere lì. E avevo detto al fratello, questo lo dico adesso davanti a Dio, e Dio si sta ascoltando, detto a fratello Frank, fratello Barie, quando abbiamo fatto la riunione, dico: io devo scendere da su, devo rimanere giù, affinché la Chiesa si possa veramente formare una Chiesa. E come c'erano alcuni contrasti, alcune cose, vedete? Quindi la cosa è stata svanita. Quindi ecco perché magari di una piccola chiesetta se ne sono fatti 10, 20 del messaggio, vedete? Non so, anche di più. Ognuno faceva il suo piccolo gruppetto, perché leggeva l'opuscolo, diventava intelligente, una cosa che detesto veramente, diciamo, diventare intelligente con la scrittura diventa, a me mi dà fastidio forte, vedete? E che era lì che allora ognuno faceva il maestro, ma non c'è stato mai, diciamo, veramente una... Avete afferrato questo? Lo potete capire? Oggi, se noi guardiamo, possiamo vedere questo. Quindi che Dio veramente ci benedica, ci dia, se questa Chiesa, crediamo che sia una Chiesa che non è, noi non siamo una denominazione o la grande prostituta, abbiamo sentito, vedete, allora dobbiamo agire secondo la scrittura. Se questa cosa non si fa, dobbiamo dichiarare apertamente le cose, vedete, dobbiamo farlo. Dio ci deve fare grazie. Amen. Finito. Questo per completare giovedì, eh? D'accordo? Completare giovedì, perché giovedì abbiamo parlato di questo. Perché abbiamo sempre quel sentimento, anche Francesco, lo credo, insomma, un po' noi, anche Antonio, quel sentimento di: ma è possibile, magari parlando, magari, ecco, che magari ritornino. Vedete che è difficile nel senso che comunque non vogliamo entrare in questi dettagli. Io l'unica cosa che posso dirvi, sia a Losanna, giusto prima che io entrassi nel 72 a fare parte della comunità di Losanna, due fratelli importanti che erano in quella chiesa lì con il fratello Marie, giusto prima, una settimana o due, se ne sono uscite da quella chiesa, perché erano andati in America, questi parlavano l'inglese, erano andati in America, e in America hanno visto delle cose magari che, dunque, dopo la diparte del fratello Frank, del fratello Branham, è logico. Ma da lì là hanno visto delle cose magari che né in quella chiesa locale a Losanna non si faceva particolarmente, perché era un po' diversa. Il fratello Braglie si era agganciato appena, aveva giusto un anno che si era agganciato col fratello Frank, quindi vedete, io sono lì fin dall'inizio, ho visto tutto il movimento. Si era agganciato appena e questi non accettavano questa cosa qua, vedete? E quindi se ne sono usciti, e questi hanno continuato a camminare per conto loro, ma si sono allontanati da quello che era la sorgente, vedete, perché non hanno mai accettato. Il fratello Peregrin, vedete, vi do questa informazione affinché lo sappiate, perché poi moriranno con me queste informazioni, non so come dire, se io li passo ai giovani, magari i giovani poi si ricordano, vero? Il fratello Pellegrin non aveva mai accettato il fratello Frank. Quando è venuto a Losanna e che il fratello lo nomino, fratello Picard, lui Picard, il fratello Alfett, che Dio li possa benedire. Vedete? Li ha invitato il fratello Piccari, ha invitato il fratello Peregrin con la moglie, tutto, ha invitato il fratello Frank, ha invitato il fratello Bariema, ha invitato il fratello Kupfer, insomma, eravamo là. Ma pensate voi, fratello Peregrin è venuto quando lui ha predicato, si è messo sul pulpito, il fratello Piccari aveva la possibilità, la capacità intellettuale umana di parlare inglese e francese, lui era capace di farlo, ta 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 ta. E difatti era il traduttore, perché ha tradotto molti opuscoli del fratello, non soltanto sia in cassette che scritti, che in opuscoli. Quindi è venuto con una montagna di opuscoli del fratello Branham sul pulpito, ma la Bibbia non l'ha aperta. Tata Ferrando? Quindi l'idolatria era a tal punto, cioè dire che non era ben inserita, e pertanto era un pastore Peregrin, non di Jeffersonville, di Tucson, era il pastore di Tucson. Ma è venuto con una montagna di opuscoli per dire fratello Branham così, lui, insomma, va là, ha descritto l'uomo, esattamente come aveva l'abitudine di farlo. Afferrate? Ma non ha permesso a fratello Frank di andare sul pulpito per predicare. Non l'ha chiamato. Fratello Barrier non l'ha chiamato. Nessuno l'ha chiamato. Vedete un po' il legalismo dove si trova? Vedete un po' la situazione? Dico questo per farvi capire. Vedete, si passa un pochettino così. Per dirvi, tutto questo noi l'abbiamo seguito. Abbiamo seguito anche ciò che è successo a Krefeld con i fratelli. Ciò che i fratelli, col fratello Frank, perché ad un dato momento, quando la parola di Dio si restringe e che diventa veramente importante, cioè per la preparazione della Chiesa, per mettere il cuore a posto, per cambiarli totalmente, abbiamo sentito stamattina, c'è quel punto di ribellione che rimane nel cuore, dice: ma io c'ho ragione. Ora, dite un po', chi c'ha ragione? L'uomo o Dio? Vedete? Dobbiamo essere chiari, palesi. Dice: ma è possibile mai che io ho ancora questa cosa dentro e non arrivo a smaltirla? Perché non arrivo a smaltirla? Perché non arrivo a farlo uscire? Perché non seguo la strada giusta, abbiamo sentito. Perché non seguo la strada giusta. Ma se seguo la strada giusta, il peso se ne va. Se ne deve andare. Perché siamo figlioli di Dio. Dio non vuole che il peccatore muoia.
Amen.
Dio non vuole che il peccatore rimane peccatore. Non lo vuole. Dio vuole che si ravveda. E che venga la verità. La verità. Alleluia, che il Signore ci benedica. Questo li mettiamo da parte, vogliamo cantare un cantico. Alleluia, spero che questa cosa è stata afferrata, giusto? Che Dio ci aiuti veramente a metterla in atto e che possiamo ripristinare lo spirito nella Chiesa di Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare, poi leggiamo ancora un passo della scrittura, già sono le 11:20, oh là là, sono andato, giusto un piccolo testo è. Vogliamo cantare il 130, alla porta del tuo cuore. Oh, l'ho aperto per caso, non l'ho cercato, l'ho aperto per caso, alla porta del mio cuore. Volare, egli vuole in te. Arriviamo a cantarlo?
Alla porta del tuo cuore.
Alleluia. Giusto una piccola preghiera. Meraviglioso Padre, vienici in aiuto, Signore, di aprire il nostro cuore interamente, di lasciarlo nelle Tue mani, non nelle mani del nemico, ma nelle Tue mani. È vero, l'abbiamo già lasciato nelle Tue mani, ma fai che il nemico non ne approfitti. Al contrario, vieni, vieni veramente e prendi possessione di ogni piccolo angolo di questo cuore, affinché Tu sia il Signore, il Dio, il Maestro, il Conduttore. Grazie, grazie ancora per la Tua parola, grazie ancora come ancora possiamo ancora parlare di Te, il restante di questi momenti. Possa Tu benedirci, benedire i cuori nostri e rafforzarci nella fede per poter veramente essere figlio e figli di Dio. Sì, Signore, sei Tu che agisci dal cielo, sei Tu che distruggi ogni opera del nemico, sei Tu che fai grazia. Tu ci hai chiamati a Te, ci hai chiamati per nome, non soltanto per noi, ma ci hai eletti prima ancora della fondazione del mondo, hai eletti i nostri nomi. Ecco perché te ne siamo grati e riconoscenti.
Amen.
Grazie per la Tua benedizione, grazie per la Tua presenza, per questa messa a punto. È una messa a punto biblica, una messa a punto che viene da Te. E tutto ciò che Tu hai costruito, tutto ciò che Tu hai rimesso sul candelabro, ci appartiene, mi appartiene. È lo spirito di Elia che ha rimesso tutto questo a posto. È la Tua Chiesa, è la Chiesa di Gesù Cristo. Non è la Chiesa di un uomo, non è la Chiesa di una denominazione, ma è la Tua Chiesa, nata dallo Spirito Santo. Sì, Signore, grazie. A Te va l'adorazione, la lode e i ringraziamenti per i miei fratelli che ascoltano e quelli che ascolteranno. E noi tutti, ancora Carmela, che si trova può darsi ancora in viaggio, che Tu possa proteggerla con tutti i suoi e benedirla nel nome per la gloria di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Amen. Rimaniamo in piedi. Vogliamo leggere un passo in Isaia. In Isaia 54, guardate, la Chiesa di Dio non è mai un'organizzazione umana, io l'ho scritto qua, vedete, bensì è la creazione di Dio, è la creazione di Dio, la Chiesa, la sua sposa, la creazione, perché quello che stiamo leggendo sarà qui, è questo, vedete, leggiamo dal versetto 11 fino al versetto, alla fine del versetto 17, Isaia 54, ce l'avete tutti? O afflitta, tempestata, sconsolata, ecco, io poserò le mie pietre sopra il marmo fino, io ti fonderò sopra zaffiri e farò che le tue finestre di rubini e le tue porte di pietra di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose e tutti i tuoi figliuoli saranno insegnati dal Signore e la pace dei tuoi figliuoli sarà grande. Tu sarai stabilita in giustizia, tu sarai lontana d'oppressione, sì che non la temerai e di ruina, sì che ella non si accosterà a te. Ecco, ben si faranno delle radunate, ma non da parte mia. Chi si radunerà contro te, venendoti addosso, cadrà. Ecco, io ho creato, magari possiamo lasciare questo, versetto 17, ho creato, sì, perché questo concerne ancora Israele, vedete, nessun'arma fabbricata contro te prospererà, e tu condannerai ogni lingua che si alzerà contro te in giudizio. Questa è l'eredità dei servitori del Signore. È la loro giustizia da parte mia, dice il Signore. Alleluia. Amen. Amen. Accomodatevi, che il Signore ci benedica. Il tempo passa veloce. Vedete, qui si tratta della Chiesa di Gesù Cristo. Si tratta della sposa di Cristo. I primi passi della scrittura, che di 11 a 12, lo trovate in Isaia 21, in Apocalisse 21, Apocalisse 21, 2 e 18, lo potete trovare là. Questa Gerusalemme celeste che è presa, che adorna, perfetta, gloriosa. Quindi questa sposa che il Signore ci sta preparando è proprio questo. Dobbiamo essere coscienti di questo. Dobbiamo essere coscienti veramente che Dio ci deve aiutare per entrare in noi stessi e dire: a chi apparteniamo, cosa stiamo facendo, come stiamo camminando. Vedete, questa cosa è importante, amici miei, fratelli che ascoltate, quelli che ascolteranno. Dobbiamo essere coscienti che Dio ci ha fatto veramente grazia. Perché se questa cosa io la prendo per fede, come Abramo l'ha preso per fede, come Isacco l'ha preso per fede, come tutti i servitori di Dio, Giacobbe, tutti, Giovanni Battista, Elia, non, vedete, tutti i servitori, fratello Frank, tutti hanno preso questo per fede. Perché questo è importante. Perché se io sono concentrato veramente in ciò che Dio fa per me, ha fatto per me, come abbiamo letto, vedete, quella parola era la conclusione, vedete, lui ha mandato la sua parola e li ha guariti. Come volete essere guariti? Attraverso il dottore? Ci può stare, ci può stare. Non abbiamo niente in contrario con i dottori, gloria a Dio. Ma spiritualmente come volete essere guariti? E anche fisicamente come volete essere guariti? Ci siete? È una scelta, è una direzione, è qualcosa che devo realizzare dentro, lo devo afferrare. Come voglio camminare? Perché tutta la ribellione che c'è stata, tutte le ribellioni che ci sono state, perché i fratelli se ne vanno? Secondo voi perché se ne vanno? Perché le chiese si rompono? Perché non c'è l'unità dello spirito? Riflettete bene, amici miei, riflettete bene. Ieri parlavo con Jean-Michel, a proposito, ecco, parlavo con Jean-Michel, vi saluta, Jean-Michel vi saluta. È andato nella chiesa di Salon de Provence, lì ha trovato un po' tutta la famigliola di Geremia, insomma, sono ritrovati là. Vedete, ma nessuno, dico questo veramente nel nome del Signore, lo dico con tutto il cuore, credetemi fratelli, Dio è testimone, la mia mano è qua, nessuno dei fratelli predicatori è capace di dire: ma cosa stiamo predicando? Ognuno si trova nella sua, lo ripeto spesso questo, è importante, si trova nella sua chiesa e fa il suo pane. Sapete che intendo come pane, vero? Fa il suo pane. Ma c'è un solo pane. Uno. Vedete, questa cosa diventa visibile, diventa così chiara, ecco perché Dio di tutta questa chiesa, chiesa con la lettera minuscola possiamo dire, lui trae fuori la chiesa con la lettera maiuscola. Ci siete? L'avete afferrato? E la adorna, la prepara, la consiglia, la educa, saranno tutti ammaestrati da te, da Dio. Sono i passi del Nuovo Testamento. Vedete, l'ammaestramento, che cos'è l'ammaestramento? Non è soltanto il predicatore che predica, ma l'ammaestramento è tutti i giorni per lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che lui ti ammaestra. Senza lo Spirito Santo tu non puoi essere ammaestrato, così dice il Signore nella Scrittura. Tu puoi essere ammaestrato da te stesso, dalla tua intelligenza, dalla tua capacità, ma non puoi mai essere ammaestrato della parola di Dio e del consiglio di Dio, non puoi farlo, perché senza lo Spirito Santo sei nulla, nulla, zero. Alleluia, ci siete? Che Dio ci faccia grazia. Dio ha preparato questo per la sua Chiesa che crede nell'azione di Dio, saranno tutti ammaestrati, vedi? Dice qua questo, e tutti i figlioli saranno insegnati dal Signore, vedete, io ho letto questo, dico questo, lo dico veramente per la gloria di Dio, non ho nessun vanto, non c'è niente di nessun vanto, ma quando io questo l'ho letto, alle prime armi, pensate voi che ho potuto tutto ammagazzinarlo, ma è entrato dentro, è entrato è là. Quindi tutto questo si conosce, si sa. Vedete, fin dall'inizio abbiamo fatto delle predicazioni, poi fratello Frank si è un po' ridimensionato, dice facciamo le predicazioni, quella a partire dal 63, ma prima ancora che arrivassimo a quella decisione, c'erano delle predicazioni già del 63, diverse predicazioni che erano forti, diciamo come rivelazione, vedete, come parola di Dio, erano forti, E noi l'abbiamo presa, abbiamo accettato, abbiamo mangiato. Quindi c'è un insegnamento profondo che viene dallo Spirito. Ora io credo questo con tutto il cuore, il Signore ci sta ammaestrando e ci deve ammaestrare continuamente per lo Spirito Santo. Non per l'umano, non per la carne, non per l'intelligenza umana, per la saggezza umana, ma per lo Spirito Santo. Vedete, quando il Signore l'Eterno è andato da Abramo, gli ha detto, vedete, questa cosa, ma Signore, ma esattamente adesso quello che stai facendo, quello che stai preparando, gli ha detto, tu avrai un figliolo. In Genesi 15 gli ha detto, il mio servitore, lui è giovane, lui, ma io sono vecchio, dice, tu dalle tue viscere uscirà un figlio. Giusto, è scritto? Possiamo leggerlo. Uscirà un figlio. Ma ha messo 25 anni. C'è scritto che Abramo ha creduto e gli è stata imputata giustizia. L'insegnamento che ha ricevuto è rimasto, vedete? Tac, era là. È rimasto dentro, non se n'è andato. Quindi tutte le lotte che ha potuto avere col nipote, tutte le lotte che ha potuto avere con gli altri pastori, con tutto il resto, con i filistei, con andare a liberare suo nipote, tanti traffici, vedete? Ma quell'insegnamento è rimasto dentro, non se n'è andato. Avete afferrato? È rimasto là. E quando si presenta in Genesi 17, dice, quest'anno tu avrai un figliuolo. Ora, dicevo, ma Giacomo capitolo 15, Giacomo capitolo 5, dice questo. Dobbiamo resistere fino a che noi vediamo, guardate, prendetelo, Giacomo, capitolo 5, ora dunque fratelli, Giacomo capitolo 5, versetto 7, vedete, come Abramo aspettava il suo primogenito, ma non sapeva quando veniva. Lui ha aspettato, lo sappiamo, ora noi lo sappiamo, ma lui non sapeva che erano 25 anni che doveva passare. Ci siete? È vero? Lui non poteva saperlo, lui aspettava e basta, aveva fede di aspettare. Ora noi cosa stiamo aspettando? La sposa di Gesù Cristo, ammaestrata da Dio, cosa sta aspettando? Vedete? Quindi è questo, come abbiamo aspettato il suo primo genito con Sara, così anche noi aspettiamo il figlio di Dio, Gesù Cristo, che Dio venga nuovamente a visitarci per completare l'opera sua, come Simeone. Adesso leggiamo qui, vedete, versetto 7. Ora dunque, fratelli, siate pazienti fino al ritorno del Signore. Ecco, il lavoratore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché quello abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Stiamo aspettando questo figlio maschio, vero? Lo volete paragonare con questo? Siete coscienti di quello che stiamo aspettando? Stiamo aspettando che questa pioggia avvenga quando? Abramo 25 anni ha aspettato, adesso lo so, ripeto, noi sappiamo che erano 25 anni, adesso che abbiamo letto, ma noi quanto dobbiamo aspettare per questa seconda Pentecoste che arriva per completare quello che noi abbiamo letto qua, vedete? In Isaia 54, vedete? Tutto questo, tutti i tuoi figlioli saranno insegnati dal Signore, tu sarai stabilito in giustizia, tu sarai lontano d'oppressione, sì che non la temerai, ed in ruina, che non si accosterà a te, lo crediamo per fede, ne deve arrivare definitivamente. Lo potete afferrare? Lo realizzate? Questa è la volontà di Dio, piena. Ecco perché più andiamo avanti e più ci avviciniamo. Simeone ha visto esattamente quello che i 120 che erano nell'alto solaio hanno avuto. Rimanete a Gerusalemme fin tanto che la promessa del Padre mio viene, giusto? Vero? L'aveva afferrato? Fino a che la promessa arriva. Loro non sapevano. È vero che era 10 giorni dopo che il Signore è partito, per la Pentecoste, vedete? No, 50 giorni dopo la Pentecoste, vero? Quindi allora non lo sapevano neanche, a parte questo. Ma lì il Signore è venuto e ha confermato quello che lui stesso aveva detto. Simeone, quando ha preso Gesù nelle braccia, cosa ha detto? Lascia che il tuo servitore adesso se ne va in pace, perché ho visto la salvezza di Israele. Tu non vuoi vedere la salvezza della Chiesa di Gesù Cristo? La Chiesa di Gesù Cristo, con la lettera maiuscola, C con la lettera Chiesa, la sposa di Cristo. La volete vedere? Dice, ma tutti gli altri? Lasciate fare Dio, se ne occupa. Ma tu cosa vuoi fare? La vela ferrata? Vedete qual è? Ecco perché Dio ci esorta veramente con tutte le forze a rimanere concentrati nella parola di Dio, perché essa, lui ha mandato la parola e li ha guariti, perché è la parola che ci guarisce, è la parola che ci istruisce. Senza la parola non potete fare nulla. E la parola deve venire rivelata dal cielo, direttamente dal cielo, non dall'intelligenza umana. Quando parlavo di questo con Gian Michel, dice, è questo che io voglio ascoltare, è questo che voglio... Vedete un po' di cosa manca, di cosa manchiamo. Manchiamo di questo alimento di cui l'anima nostra, l'anima tua deve accedere, cioè desidera mangiare del frutto dell'albero della vita, vero? Desideriamo mangiare di quest'albero, essere ammaestrati da Dio. Vedete che importante. Non potete essere ammaestrati da una saggezza umana, da voi stessi, impossibile. Voi pensate in una maniera, ma non è così. Consultate la scrittura, visitate Dio, visitatelo. C'è un solo luogo d'adorazione, qual è? Ditemi qual è. Deuteronomio capitolo 12, qual è il solo luogo d'adorazione che Dio ha dato, dove tutto Israele doveva andare a radunarsi in quel luogo là? Ora per noi, loro era una cosa fisica, anche che era spirituale, ma era una cosa fisica, ma per noi diventa spirituale. Qual è quel luogo se non in Cristo Gesù? Se non nel tuo cuore dove Lui risiede, il tuo cuore. È il tuo cuore che deve essere completamente libero. Libero! Perché se il tuo cuore non è libero, tu sei d'intralcio a Dio, d'intralcio alla Chiesa, d'intralcio per parlare, d'intralcio per ricevere. Così dice la Scrittura. Alleluia. Dobbiamo che Dio ci parli tutti i momenti, sotto il suo insegnamento. Perché quando io esco da questo insegnamento, volete degli esempi? Eva è uscita dall'insegnamento di Adamo, vero? Basta che è uscita dall'insegnamento di Adamo, il diavolo ti acchiappa. E il diavolo ti acchiappa. Finito. È la Chiesa. È così. E tutto il resto. E continuamente, tutto. Gli apostoli uguali, vedete? L'unica che faceva veramente la... Dice, Maria ha scelto il mio apostolo ai piedi di Gesù. Era Maria, vedete? Che possiamo essere come Maria ai piedi di Gesù. Perché quando il Signore se ne va, allora tu puoi dire... Tu dici tante di quelle fesserie, scusate la frase. Dice tante di quelle cose senza senso, che non sei controllato. Sei controllato da chi? Chi ti controlla? Non desideriamo che lo Spirito Santo ci controlli 24 ore su 24? Non desideriamo che Dio prenda possessione interamente della mia e della tua vita? Interamente. E dove la lingua cammina secondo lo Spirito, non secondo la carne, ma la lingua cammina secondo lo Spirito. Deve camminare secondo lo Spirito. Quindi ecco perché il Signore gli dà questa forza, ci sono tanti passi che qui ho messo, vedete? Tutti i tuoi figlioli saranno insegnati dal Signore e la pace dei tuoi figlioli sarà grande. Perché Dio ha dato un cuore nuovo? Vedete, leggiamo Isaia 31, giusto qualche passo qua vicino. Geremia 31:34, voglio andare veloce perché il tempo passa. 31:34. Prendetelo, ascoltate i giovani, noi tutti, ascoltiamo ciò che il Signore ci ha da dire, mettiamoci ai suoi piedi e crediamo che non siamo una denominazione, non siamo una denominazione, viviamo per fede, camminiamo per fede, crediamo per fede. Alleluia! Dobbiamo vivere la parola di Dio. Io la voglio vivere, la volete vivere? Gloria a Dio, se volete vivere la parola di Dio dobbiamo andare insieme, dove il Signore ci possa veramente benedire. Versetto 33 dice, Geremia 31:33, perciò che questo è il patto che io farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nel loro cuore, nel loro interiore, la scriverò sopra il loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi mi saranno popolo. E non insegneranno più ciascuno al suo compagno e suo fratello dicendo, conosce il Signore, perciò che essi tutti, dal minore infino al maggiore di loro, mi conosceranno, dice il Signore, e perciò che io perdonerò loro le loro iniquità, perdonerò loro le loro iniquità, e non mi ricorderò più del loro peccato. Vedete? Alleluia! È Lui che ci deve insegnare. Giorno dopo giorno deve prendere possessione del mio corpo, deve prendere possessione del mio cuore. Perché ci ha dato un cuore nuovo? Perché ha tolto il cuore di pietra e ha messo un cuore di carne? Perché l'ha fatto? Per quale motivo? Perché non arriva a battere secondo il ritmo di Dio e batte secondo il ritmo dell'uomo? Io voglio che batti secondo il ritmo di Dio, vero? Lo desiderate? Deve battere secondo il ritmo di Dio, non dell'uomo. Ogni istante che vivete, ogni istante che respirate, Dio è con voi. Dovete riconoscerlo. Dio è con voi. Non permetterà, vedete c'è anche un altro passo qua vicino, non è lontano. Geremia 32. Perché i fratelli non realizzano che c'è un solo cuore, una sola anima? È quello che dice Atti degli Apostoli. Perché non realizzano questo? Perché non si realizza? Allora, chi lo realizza? C'è una sofferenza. E chi più del nostro Signore Gesù Cristo l'ha realizzato per formare la sua Chiesa, che aveva una sofferenza completamente, interamente, giusto? Fino a morire sulla croce per te e per me? Alleluia, vero? C'è la sofferenza. Quando i fratelli non sono uniti nella parola di Dio, sotto l'autorità della parola di Dio, c'è una sofferenza. Quando la Chiesa non è sottomessa alla parola di Dio, c'è una sofferenza. Voi non ve ne accorgete, ma il Signore se ne accorge. Però Lui vi guarda, Lui vuole esattamente il contrario di quello che voi volete. Malgrado la vostra indifferenza, Lui, vedete, Lui è diverso. Qua dice, vedete, versetto 37, 32, 36, Geremia, ecco io li radunerò di tutti i paesi dove li avrò scacciati nella mia ira, nel mio cruccio, nella mia grande indignazione. Li farò ritornare in questo luogo, li farò abitare in sicurezza. Perché parla sempre della Chiesa, come parla di Israele, parla della Chiesa, vedete? Esattamente la stessa cosa. E mi saranno popolo, e io sarò il loro Dio, e darò loro uno stesso cuore. Perché dice che darò loro uno stesso cuore? Mi volete spiegare questo, voi che siete, non so, siete più capaci di me magari, non lo so. Io darò uno stesso cuore. E pertanto abbiamo un cuore diverso, io mi chiamo Franco, tu ti chiami Antonio, vedete? Ma darò lo stesso cuore. Avete pensato a questo? Alleluia. Oh, che il Signore veramente benedica e ci apri cuore, ci dia forza per realizzare che il nostro soffio è quello di Dio. Lui ce lo può togliere in qualsiasi momento. Ma il soffio dello Spirito Santo, quello non ce lo toglierà. Non ce lo potrà togliere. Anche quell'uomo che viveva con la moglie di suo padre è per salvare l'anima sua. Ma lo Spirito, fratello Branham, ha detto chiaro ed è vero. Lo Spirito che Dio dà, Spirito Santo, non lo può togliere. Non è un burattino, Dio non è un burattino. Soltanto vi toglie di mezzo. Vi toglie di mezzo, non potete più operare. È finita. Ci credete? Guarda a Ferrari questo, che è importante. Vedete? Mi darò uno stesso cuore e una stessa via, per temermi in perpetuo in ben loro dei loro figlioli dopo loro, e farò loro un patto eterno, che io non mi ritrarrò già mai indietro da loro, per non fare il loro bene, metterò il mio timore nel cuore loro, a ciò che non si dipartono da me, e mi rallegrerò di loro, facendo loro bene, li pianterò in questo paese stabilmente, di tutto il mio cuore e di tutta l'anima mia. Alleluia, questo è Dio che parla. Vedete, ritornando, non è ancora qui in Isaia 54, vedete, qui ci sono tanti passi, non abbiamo il tempo di andare a fondo, vedete, ci sono passi meravigliosi. Dove dice 15, dice, versetto 15, ecco, ben ti faranno delle radunate, ma non da parte mia. Avete afferrato che significa? Fanno delle radunanze per parlare un po' male di questo, male di quello, quella chiesa in contrasto con l'altra chiesa, quell'altra chiesa in contrasto con l'altra chiesa. Io dopo tanti anni l'ho sperimentata questa cosa. Sentite quando c'è una... Quando c'è un qualcosa che frena. Vedete, un fratello che non abita tanto lontano di qua, e pertanto ci aveva visti che eravamo là, ma noi eravamo, come si dice, trasparenti. Eravamo trasparenti. Dopo un po' che ha visto che quella cosa lo torturava un po', è venuto a darci la mano. Ma mi ha detto chiaramente, io non verrò mai nella tua chiesa. Ma questo tanti anni fa. Ma non mi conosceva, io non lo conoscevo, Quindi è tutto sentire dire, è tutto sentire parlare, dice io non verrò mai nella tua chiesa. Che cosa sentiva? A me non mi conosceva, io non lo conosco, non ho mai avuto contatto con questa persona. Potete afferrare questo? Vedete un po'? Vedete che è dura questa cosa, per il Signore, vedete che è dura, Vero? Per qualcuno che nel suo cuore vorrebbe che tutti fossero insieme uniti, dove lui si può mettere da parte volentieri e facilmente, soprattutto oggi che no, veramente, ok, boh, vedete? Loro non si rendono conto il male che producono, il male che possono fare. Non hanno la minima idea, perché in loro non c'è l'amore di Dio. Se mi sbaglio dovete fermarmi. Non c'è l'ammaestramento dello spirito che sentono, dice, quello è tuo fratello, che tu gli vuoi bene. Oh, mi dispiace quella cosa là che non è tradotta, dovresti leggere dappertutto, dovresti leggerla. Dice, quello è tuo fratello, che stai facendo? Ok, non vuoi, ma quello è tuo fratello. Quante volte dicevano in chiesa a Crefete, tutti i fratelli sono uniti, il fratello Franco l'ha ripetuto tante volte, quando se ne andava, va, ciao fratello, come va, tutto bene, parte di là e tu diventi completamente invisibile, non ci sei più, non ci sei. Ma questo, vedete, per farvi capire come Dio vuole radunare il suo popolo, vuole parlare al cuore e vuole preparare la sua sposa. Avete afferrato? Dove dice qua, ben si faranno delle radunate, ma non da parte mia. Chi si radunerà contro te, venendoti addosso, cadrà. Potete avere questa fede? Vi ricordate quante volte volevano uccidere il Signore? Quante volte? E lui gli passava, perché non era la sua ora, gli passava accanto, lo volevano precipitare dalla montagna, gli passava accanto e se ne andava. Vedete? Ma quante volte? Quante volte il diavolo vi vuole fare male? Quante volte? Quanto? Ditemi a me, quante volte? E che non resistete, non si resiste, si reagisce. Invece di dire parla, non ti preoccupare. Vai. Vedete, quante volte? Alleluia. Vedete, nessun'arma. Qui dice, voilà, ecco, ben faranno questo, ma senza di me, qui ci sono tanti passi. Romani capitolo 8, guardate cosa dice Romani, questo lo devo leggere, Romani capitolo 8, conoscete questo passo, anche nel Salmo 119, 118, anche il Salmo 118, Romani capitolo 8, è un passo che conosciamo, lo sappiamo e siamo contenti quando lo leggiamo e ci aggrappiamo a lui, ci aggrappiamo a questo passo. Ah, dov'è? Ci aggrappiamo a questo passo forte, versetto 31, 8:31, vedete? Che diremo noi adunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ci siete? Si può assimilare questo nel cuore e dire va bene, hanno forgiato un'arma, fanno qualcosa, ok, ma tu non sei una denominazione. Lì c'è la denominazione, state attenti, ma tu non sei una denominazione. L'avete afferrato? Il tuo spirito è lo spirito di Dio, non ha niente a che vedere, tu sei ammaestrato da Dio. Tu non sei ammaestrato dalla denominazione, sei ammaestrato da Dio. È tutto diverso, vedete? Quindi, allora, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ancora il Salmo 118, guardate il Salmo 118, non è lontano, 118. Salmo 118, qui parla dell'uomo, Salmo 118 parla dell'uomo. Cosa mi può fare l'uomo? Cosa mi può fare l'uomo? Salmo 118, vedete? Versetto 6. Se il Signore è per me, se realizzo veramente che il Signore è per me e che è Lui che mi ammaestra, io non temerò ciò che mi possa fare l'uomo. Il Signore è per me, fra quelli che mi soccorrono, e però io vedrò ciò che io desidero nei miei nemici. Meglio sperare nel Signore che confidarsi negli uomini. Meglio sperare nel Signore che confidarsi nei principi. Afferrate? Alleluia. Vedete, questa parola è gloriosa. È gloriosa. Ecco perché la Chiesa di Dio non è un'organizzazione umana. Va bene, c'è la creazione di Dio per lo Spirito Santo, sotto la direzione, sotto dello Spirito di Dio, deve essere sotto lo Spirito di Dio. Quindi io non posso fare qualcosa di testa mia. Se io faccio qualcosa di testa mia, è come mettere un impedimento a Dio e l'agire. Voglio fare qualcosa io, non so come dire. È Lui che deve fare, è Dio che deve agire. E lo devo lasciare agire come dice la Scrittura, non come dico io. Che Dio ci ammaestri veramente a prendere forma, posizione e togliere dalla testa, dai pensieri del cuore, tutta l'opposizione che il diavolo mette dentro. Tu lo devi capire che è un'opposizione che il diavolo mette dentro. Fratello Brano diceva, non è la lotta fra Leo e me, è il diavolo che si è messo di mezzo. Se io afferro che è il diavolo che si è messo di mezzo, io c'ho i mezzi per distruggerlo. Apro la bocca, parlo, confesso, dico le cose, mi esprimo. Avete afferrato? Devo essere ammaestrato da Dio, non dal carattere umano. Il carattere umano è pericoloso, Dio ci deve guardare da questo carattere umano. Dio non cambia il carattere, lo trasforma. A Pietro, fratello Frank diceva questo. Quando ha predicato sui ministeri diceva questo, vedete? Pietro non gli ha cambiato, cioè dire, gli controllava quel carattere, ma il suo carattere, chi si è presentato per primo alla prima chiesa per dire fratelli ravvedetevi? Quello era il suo carattere. Non ce l'aveva Paolo, non c'era ancora, non ce l'aveva Giovanni, non ce l'aveva Giacomo, non ce l'avevano loro, ma ce l'aveva Pietro. Avete afferrato? E quando Paolo l'ha ripreso, sono rimasti in pace, non è che sono rimasti in guerra. Spiegava questo. Dobbiamo entrare nello Spirito di Dio, non nello Spirito dell'uomo. Si può afferrare? Una lezione domenicale L'avete accettato, l'accettate dalla parte di Dio? Alleluia, perché nessun'arma forgiata contro di te. Vedete? So che il tempo sta passando, ma leggo giusto questo, vedete? Ni un'arma fabbricata contro di te prospererà e tu... Guardate adesso, Israele, guardate adesso Israele. Pensate voi che stanno facendo qualcosa di bene? Tutti gridavano, oh, è la pace, è così. La sorella telefona e dice, ma fratello, ma questa è la pace che deve venire su... Dico, no, sorella mia, non è la pace, no, assolutamente, questa non è pace, questa è guerra ancora, non ti preoccupare. Il fattore che c'è stato Trump che ha fatto lo show e tutto il resto, vedete, vogliono distruggere il popolo di Dio. Ora, se vogliono distruggere il popolo di Dio, secondo voi ce l'avete questa capacità intellettuale di dire mi vogliono distruggere anche me? Ma chi? I palestinesi? I siriani? Gli arabi? Vedete? Ecco perché nessun'arma forgiata contro di te potrà resistere, assolutamente. Dio non lo permetterà. Dio non lo permetterà. State attenti. Io devo resistere a questo. Devo credere con tutto il cuore. Perché Dio ha stabilito la sua Chiesa. È finita, è fatta. Ci credete che Lui conosce la fine prima dall'inizio? E se Lui conosce la fine prima dell'inizio, Lui sa chi sarà l'ultimo ad entrare. Lui lo sa. Vero? Lui sa chi sarà ripristinato e chi non è. Amen. Amen. Quindi che il Signore veramente ci benedica, ci dia forza. Ni un'arma forgiata contro di te prospererà e tu condannerai ogni lingua che si leverà contro te in giudizio. Come la condannerai? Dando manifestazione del carattere umano? O dando la manifestazione di un figlio e una figlia di Dio ripiena di Spirito Santo? Giusto? Mi sbaglio? Se tu prendi quest'arma qua, vedete? In giudizio, quindi questa cosa, come fai a combattere? Come fai? Con quale arma combatti? E qui abbiamo in 2 Corinti, abbiamo diversi, non abbiamo a combattere contro carne e sangue, a parte questo, ma noi abbiamo delle armi spirituali. La nostra arma spirituale è la parola di Dio, è lo Spirito di Dio, è il così dice il Signore, è l'insegnamento della Scrittura nel tuo cuore che tiene dentro, ce l'hai. Non siamo ribelli, fratelli e sorelle. Ci stiamo avvicinando alla pietra della vetta. Il Signore sta per tornare. Lo sentiamo, lo vediamo. E di tutto c'è una Chiesa con la lettera maiuscola, ripeto, vedete quelle vergini stolte, quelle vergini savie. C'è la Chiesa con la lettera maiuscola, la sposa di Cristo. A chi apparteniamo? A chi apparteniamo? Vedete? Quindi lo sappiamo nel nostro cuore, vogliamo essere coscienti. Ecco perché questo insegnamento, l'ammaestramento continuo deviene dallo Spirito Santo. Devo sentire quando è il carattere umano che parla, che esce, che si manifesta, e quando è lo Spirito di Dio. Lo devo toccare, lo devo sentire. Allora lì posso dire, Signore, perdonami, veramente sono uscito fuori. Fammi rientrare, fammi grazie. Abbiamo parlato di questo giovedì, vedete? E il Signore riprende contatto con te, altrimenti il Signore non può prendere contatto con te, ti lascia dove sei, non ti tocca. Arriverà il momento che Lui stesso agisce, ma quella parola che abbiamo detto oggi è importante, dobbiamo farlo. Se non lo facciamo, dobbiamo scegliere, vedete? Quindi dobbiamo essere ammaestrati da Dio o dall'uomo? Alleluia. Chi deve regnare su di voi? A scuola c'è il maestro. Senza dubbio, In casa c'è papà e mamma, fin tanto che non siete sposati, non siete partiti, ma spero che il Signore torni presto di prima. È il mio desiderio. non che non voglio proprio fare l'esperienza, ma comunque, vedete, ma in realtà è lo Spirito di Dio che vi dirige, o il vostro spirito personale o lo Spirito di Dio, giusto? Se è lo Spirito di Dio che dirige, allora sarete ammaestrati da Lui, sarete ammaestrati da Lui giorno dopo giorno. Non c'è un momento che Lui vi lascia tranquilli. Sapete, Dio ama la compagnia. Dio ama la compagnia. Perché se Lui non avesse amato la compagnia, giusto, è bello? Non ti avrebbe creato, non ti avrebbe formato, mi capisci? Lui vi ha fatti, mi ha fatto, perché ama la compagnia, ama quando io gli parlo. Ama quando io so, dice: Signore, ma dove sei? Sai che ho bisogno di te, dove sei? Quando io anche sul lavoro gli parlo, tutto facendo, ve l'ho spiegato mille volte, ve lo ripeto ancora, quando lavoravo, che diciamo lavoravo al centro missionario, però per arrotondare facevo qualche giorno, ho lavorato in un centro di un laboratorio di carne dove davanti c'era il negozio e dietro c'era tutto il laboratorio. E io lavoravo lì, e lavorando i miei pensieri erano col Signore. Erano con Cristo, è sempre in linea, Gianni?
Sì.
Gloria a Dio. E i miei pensieri erano col Signore. Sapevo che il fratello Barriera è partito. Vedete, queste sono esperienze della vita che non li potete mai dimenticare. Quello che Dio vi fa fare come esperienza, voi non li dimenticherete mai. Sapevo che era partito, allora tutto lavando quelle forme per fare i prosciutti. Prosciutti cotti, sapete? Prosciutti cotti. Dico: Signore, e il tuo servitore guardano per la strada, fai che non gli arriva nulla, benedicilo. Ma proprio con certezza, con sicurezza, quando è tornato alla riunione, quando lui parlava, ha detto questa testimonianza. Ha detto questo, che la macchina stava andando e ha puntato un vecchietto attraversa e lo butta giù il vecchietto. Lui scende dalla macchina, lo rialza, ma non è successo niente. Allora io ho detto questa testimonianza, l'orario preciso, lui l'ha detto, e io sapevo che quell'orario era il mio orario che io ho pregato. E gliel'ho detto alla chiesa, siamo tutti rallegrati. Dio guarda i suoi, deve essere cosciente che Dio lo fa, deve avere la sicurezza nel cuore che la tua parola è la fede in Cristo. Mi sbaglio? È la verità, bisogna fare questa esperienza, bisogna toccarli con mano, bisogna ascoltare l'insegnamento di Dio. Alleluia. Che Dio ci benedica, ci fermiamo. Ci sono tanti, veramente tanti altri passi speciali. Che Dio ci benedica. Abbiamo già sentito questa mattina, vedete, quella ribellione è nell'essere umano, state attenti, quando nasce lui non lo sa, il bambino ancora non lo sa, ma crescendo incomincia a fare capricci, soprattutto oggi che non ho più la scuola dei padri vecchi, antiche, le mamme antiche, vedete, comincia a fare dei capricci e lì si comincia a manifestare il carattere, si comincia a manifestare quello che lui ha dentro, giusto? Vedete, non ha ancora la coscienza del peccato, dell'incredulità o della fede, non ce l'ha, ma dentro di lui c'è il seme della ribellione, vero? Quello magari che Gianfranco, dove l'ha preso quel seme della ribellione? Ditemi a me dove l'ha preso. Dal giardino dell'Eden, dalla Genesi, il giardino dell'Eden, lì l'ha preso lì. Perché Caino si ribellava. Caino aveva uno spirito di ribellione terribile. E quando vedo delle persone, che dico, ma proprio il ritratto di questa ribellione. Dico: Signore, fai veramente grazie. Quindi che Dio veramente ci faccia grazie e ci aiuti ad essere figli e figlie di Dio, nati dallo Spirito e ammaestrati da Dio. Vero? Amen. Perché è quel carattere là, quel carattere, quel carattere. Dio lo deve trasformare. Deve lasciare a Dio che trasforma il tuo carattere. Alleluia. Credete questo? Accettate? Allora, Dio si potrà servire di te, altrimenti di te non si potrà mai servire. Per essere uno strumento nelle mani di Dio, per poterlo glorificare, perché Lui aspetta questo. Lui aspetta questo. Non è una conoscenza umana, ma è l'azione dello Spirito Santo nella tua vita. Che tu sia grande, che tu sei vecchio, che tu sei giovane, non so come dire, ma Dio aspetta questo. E i nostri bravi fratelli, aggiungo, dico questo ancora per, se è vero che il tempo passa, lo so, amici miei. Vedete, i nostri bravi fratelli predicatori hanno difficoltà, perché fratello, c'ho la predicazione lì dei ministeri, qualche volta la leggiamo il giovedì, la leggiamo poi il giovedì o un altro giorno, la leggiamo il giovedì, vedete, dove parla dei ministeri. Beh, sono là per l'edificazione della Chiesa, ma questi ministeri che sono là non sono uomini particolari, sono uomini normali che hanno il loro carattere, che Dio gli ha dato un carattere. Amato, afferrate? Non sono burattini, non sono, sono uomini di carattere. Ora, il carattere non è il fatto che io ho un carattere e mi fermo e metto là, ho un carattere, no, c'ho il carattere di Cristo. Dio deve trasformarci nel carattere di Cristo. Quando c'è una parola ferma bisogna dire, quando c'è una parola dolce bisogna dire, quando bisogna essere quindi parati giusti. Amen. A Dio sia tutta la gloria, amici miei. Ci vogliamo alzare. Vogliamo dare gloria al Signore. Vogliamo dare gloria al Signore per quello che Lui... Ecco, avevo messo un'altra nota, vedete, io ho delle note. Vi dico ancora questo, sopportatemi ancora 2 minuti, eh? Sopportate 2 minuti? Vi ricordate adesso che ultimamente, quando è stato mercoledì, credo che anche fratello, il nostro bravo fratello, l'ha visto pure anche lui, Carmine, Lucia, l'hanno visto, che il re Carlo V, d'Inghilterra, è andato a riconciliarsi col Papa. Vero? Non mi ha fatto pensare niente a questo? Indirettamente o direttamente ha a che fare con la riforma di Lutero. Quando c'è stata la scissione del 517, quando io l'ho notato qua, vedete? Quindi dopo tutti questi anni, 500 anni e passa, si sono di nuovo incontrati la Chiesa Cattolica, un pochettino, quella che è vero che attraverso i vari cose che hanno fatto, quello di 300 anni fa, la, come si, i vari patti che hanno fatto la Chiesa, i protestanti, hanno fatto tutto questo, ma lì ultimamente questa cosa è proprio definitivamente la bestia che ha ripreso, è stata guarita, Apocalisse 13, però c'è Isaac, non lo leggo, guarita dalla sua ferita pienamente e completamente, dove ha dato tutto il potere alla bestia, alla Chiesa Cattolica. L'avete afferrato? Non abbiamo parlato di questo, ma dobbiamo parlare qualche volta, diciamo, entrare in questa, anche di questo. Quindi questa cosa, non l'avete notata questa cosa, non l'avete vista. Era proprio la cosa conclusiva, definitiva, dove la ferita è stata guarita. Possiamo dire definitivamente. Prima con i concili, con le cose varie, eccetera, ma questa volta serve proprio la guarigione totale, finita. Hanno pregato insieme, hanno mangiato insieme, eccetera. Leggete Apocalisse. Vedete? Quindi questa cosa è stata fatta completamente, quindi che Dio ci benedica. Questo per dirvi che ci stiamo avvicinando pienamente nel piano di Dio, nel cammino di Dio per quello che dovrà succedere. E dove la Chiesa, partendo da Franco Forestieri, e credo che spero che ognuno, adesso qua dice anche da me, non ci saremo, saremo via. Alleluia. E che anche i giovani nostri, che possono avere quella capacità, diciamo, di spirito, nel cuore, di dire, voilà, che un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro. A volte facciamo dei piani, ma lasciamo che Dio se ne occupi. Vero? Il nostro piano è quello di andare un giorno dopo l'altro, fare quello che devo fare. Fratello Brani diceva, chi deve lavorare va a lavorare, chi deve zappare zappa, chi deve piantare pianta. Andiamo avanti, ma il cuore è quello che rimane attento all'azione di Dio, alla potenza di Dio, a quello che viene. Alleluia. Veniamo, cantiamo? Volete cantare? Giusto, cantiamo, va, veloce, veloce. Io ho aperto qua, ma questo qui non lo conosco. Il 54, questo lo conosco. Over 53, io sento buon padre. Ah, io sento buon padre, in francese Beni le lia qui nous unis. In francese lo so, ma in italiano non ci arrivo. Ma il 54 ci arriviamo. 54. E poi preghiamo il Signore. O Signore dei Signori, mio fedele
Salvatore, voglio sempre
Padre, vero è. Se non c'è il papà, c'è il figlio. Hanno la stessa voce, incredibile. hanno la stessa voce, veramente. Alleluia. Grazie Gesù, inchiniamo i nostri cuori, inchiniamo i nostri capi. Vogliamo credere nella presenza di Dio veramente, credere nell'insegnamento della sua parola che Dio ci dà giorno dopo giorno e ancora soprattutto quando siamo radunati nel suo nome. È una grazia meravigliosa, è qualcosa che non meritiamo ma Dio ce l'ha accordato e la prendiamo veramente con tutto il cuore e con tutta l'anima. Grazie, grazie Signore della tua presenza. Vogliamo veramente obbedire alla tua parola. Riempi il mio cuore, riempi i nostri cuori. Andiamo incontro a delle difficoltà enormi. È vero, non ci sarà la grande tribolazione per la tua Chiesa. Non ci sarà, ma ci sarà grande difficoltà. Ma in questa difficoltà tu sei più che vincitore, come l'abbiamo letto. È vero, non l'abbiamo pronunciato, ma è così. Nessun'arma forgiata contro di te. Signore, tu parli alla tua Chiesa, tu parli a me, tu parli a noi, tu parli veramente al tuo popolo ugualmente, per difenderlo da tutti gli attacchi, e per noi ugualmente, per difenderci e separarci da tutto ciò che è incredulità, separarci da tutto ciò che non viene da te, per poter dimorare nella tua presenza ed entrare in contatto diretto con te e sapere che tu rimani nostro Padre. E noi siamo i tuoi figli. Grazie Signore, grazie per quello che ci hai dato in quest'oggi, per i tuoi insegnamenti, per la tua benedizione, per la grazia, per la vita, per tutto ciò che tu fai per noi. Sì Signore, tu fai tanto e io faccio poco Signore. Parlami affinché posso fare di più. Sì Signore, facci grazia. La tua Chiesa ha bisogno di te. Noi tutti abbiamo bisogno di te, dappertutto. Dove questa Chiesa con la lettera maiuscola invoca il tuo nome in spirito e in verità e che ti cerca con tutto il cuore e che tu la riempi sempre più di te, che tu la difendi, Signore. Tu la difendi dal maligno, tu la difendi dall'oppressore. Tu gli fai grazia, ma rendici veramente sensibili, rendici sensibili gli uni agli altri, affinché la tua volontà si faccia appieno, che riempiamo le condizioni per servirti, per onorarti ed essere chiamati figli di Dio, figli di Dio. Sì, Signore, vienici in aiuto. Alzo le mie mani verso di te, vienici in aiuto, Signore. Benedici questa Chiesa. Santifica il tuo nome. Santifica la verità, sai per la verità, questa piccola chiesetta, affinché porta continuamente il tuo nome e trionfa in mezzo all'incredulità, trionfa in questo mondo. Essendo testimone di Gesù Cristo, testimone di te. Sì, Signore, quelli che ci stanno ascoltando, oh Signore, riempi il loro cuore, riempi le loro vite di te, anche per Carmine, Lucia, che vengono attempati, oh Signore, anche Jacques e tutti quelli che ascolteranno, oh Signore, ancora per il fratello che viene di Pisa, il fratello Gianni, la famiglia. Sì, Signore, tu vuoi veramente fare grazie. Tu vuoi fare grazie, tu vuoi benedire al di là di quello che possiamo pensare ed immaginare. Tu sei l'autore della vita, tu sei l'autore della vita. Tu non ci devi nulla, ma ci hai dato tanto, Signore. Tanto, dalla mattina alla sera ci dai tanto. Ti ringraziamo e ti onoriamo per tutti i fratelli, per le famiglie. Antonio che va e viene dalla Valle d'Aosta. Signore, vai tu fare grazia. Angela, oh, cambi i cuori, Signore, fai grazia. Rivelati sempre di più. A te va veramente l'adorazione del mio cuore, la riconoscenza del mio cuore, ancora per la nostra sorella, Signore, per la figlia di Filippa, Signore, che tu la possa benedire, non sta bene, non sta bene. Toccala, Padre Celeste, toccala, nel nome di Gesù Cristo, che tu possa toccarla, amen, affinché possa veramente guarire, non soltanto fisicamente, ma anche spiritualmente, di tutti gli attacchi. Di tutto ciò che si presenta davanti, vuoi tu fare grazia? Siamo tuoi figlioli, Signore, siamo tuoi figlioli. Sei tu che non ci lasci e non ci abbandoni. Ecco perché ci confidiamo in te e ci abbandoniamo in te. Nel nome e per la gloria di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Grazie, Gesù. Grazie Gesù. Grazie Padre Celeste.
Alleluia. Gloria a Dio Padre Celeste.
Grazie Gesù.
Oh
Gesù Cristo, vieni a visitarci.
Ammaestrati da Dio.
Vieni a visitare qua.
Perché quando a volte ci manca qualche tassello, Signore, il quadro non è completo. Ma tu ci parli affinché tutto sia completo, Signore. Quel puzzle, Signore, che manca, tu lo metti dentro, Signore.
Amen.
Affinché
Amen.
Siamo completi, Signore.
Alleluia.
Tu aiuti per ogni opera buona, per ogni cosa che tu ci vorrai fare, Signore.
Oh Gesù.
Oh Padre Celeste. Oh, ravviva i nostri cuori, Signore, ma sopra a ogni errore, a ogni fallo, Signore, a ogni mancanza,
Amen.
Perché tu sei Dio, sei l'Onnipotente, Signore,
Amen.
E sei capace di fare qualsiasi cosa, Padre. I nostri cuori sono aperti, Signore, per poter camminare nella tua parola, Signore, in spirito e in verità, Padre Celeste, cancellando ogni errore, Signore, ogni cosa che non ti appartiene, Padre Celeste, o e protendendoci, Signore, verso quella strada, Signore, dove nessuno si può smarrire, Padre Celeste, o camminando condegnamente, Padre, a questa superna ed alta vocazione. Ci sono delle difficoltà, Padre Celeste, della famiglia personale, tu conosci ogni cosa, Signore. Ecco perché ci appelliamo a te, Signore. O siamo veramente aggrappati, Padre Celeste, perché non abbiamo altre vie, Signore. Non abbiamo altre idee, altri signori, o principi o re, Signore. Abbiamo te, Signore, ci aggrappiamo a te con tutte le nostre forze, affinché delle virtù possano uscire da te,
Amen.
Signore,
Amen.
E possano entrare dentro di noi per poterti glorificare appieno,
Amen.
Padre Celeste, in quello spirito, Signore, di verità. Sì, Padre Celeste, oh, fai grazie, Signore, abbiamo sentito anche per i bisogni che ci sono nelle famiglie, i figli, Padre Celeste. Intervieni, Signore, con mano potente e tocca ogni cuore, Signore, cominciando da me, Padre Celeste, affinché ti possiamo servire nel migliore dei modi, Signore, e nella tua perfetta volontà, Padre.
Alleluia.
Ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù.
Amen.
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 Grazie, Gesù. Alleluia. Lasciaci immergere in questo fiume, Signore. Nel fiume del tuo spirito, lasciaci immergere dentro. Continua a parlare, continua ad edificare.
Amen.
Continua a soccorrere, Signore, continua a benedire. Continua a mostrarci il cammino, la via. Vogliamo seguirla, Signore, vogliamo prenderla. Vieni a visitarci. Allorché ci separiamo, continua a parlare ai nostri cuori, Signore. Continua a visitare i nostri cuori e i nostri corpi, e i nostri corpi ugualmente, Signore. Grazie, Padre, grazie per quello che Tu fai, nell'invisibile, ma per tanto visibile ai cuori nostri, perché Ti sentiamo dentro, Ti abbiamo conosciuto e continuiamo a conoscerti, e come dice la Scrittura, e continueremo a conoscerti sempre di più. Sì, Signore, sì, Signore. In Osea capitolo 6 dice questo. Continueremo a conoscerti sempre di più. Grazie, Padre. Grazie, grazie per questa preziosa parola, che la verità è la vita. Alleluia. I giovani, nelle tue mani, noi tutti, gli anziani. Oh, Signore, passa nei ranghi, visita i cuori e benedici le anime nostre, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Alleluia. Grazie, Gesù. Vieni,
Signore, grazie veramente ancora oggi, Signore, di come Tu ammaestri il Tuo popolo, Signore,
Gesù Cristo.
Come veramente vuoi che siamo, Signore, di un unico cuore, Signore, perché in quel cuore, Signore, c'è quell'unico spirito, Signore,
Amen.
Che Tu hai messo,
ci
Signore,
sei.
In noi, Signore, veramente. Alleluia. Veramente, Signore, Ti preghiamo affinché tutto sia messo in ordine, Signore, da prima nelle vite di ciascuno di noi, Signore.
Oh, Gesù, sì,
veramente,
sì,
Signore,
sì,
Tu stai già facendo tanto, hai fatto tanto, lo riconosciamo, Signore.
Oh,
ma ancora, Signore, Tu sei quello che vi è da mettere a posto e fai sì che, Signore,
Amen.
Nella sottomissione a te, Signore, alleluia, veramente lo vediamo e, Signore, lo rimettiamo ai tuoi piedi, Signore. Grazie di come tu ci hai parlato, Signore. Grazie, Signore, di come tu ascolti le nostre preghiere.
Amen.
Oh, Signore, sì, ti è stato chiesto per la figlia della sorella Filippa, Signore.
Sì, sì,
tu conosci ogni cosa,
sì,
lì, Signore. Oh, Signore, per Stefano, Mariuccia, Signore.
Amen.
Gianni, lì, Signore.
Amen.
Dove
Amen.
Sono, Signore, tu conosci i loro bisogni.
Non lasci nessuno,
oh, Signore, veramente. La sorella Carmela, Signore, che è in viaggio, Signore, benedicila, Signore.
Sì.
E veramente, Signore, che ogni cosa, Signore, possiamo veramente, oh Signore, portarla dinanzi a te.
Amen.
Con ringraziamento e rendimento di grazie,
sì,
Signore,
sì,
perché, Signore, in te solo abbiamo, Signore, soddisfazione per le anime nostre.
Amen.
Benedici
sì,
i nostri giovani, Signore, dai loro istruzione e
sì,
saggezza, Signore.
Sì, Gesù.
Affinché veramente, oh Signore, le sirene di questo mondo, Signore, non li distraggano, Signore, e possano rimanere sempre nella retta via,
salve,
Signore, che tu, Signore,
salve,
hai insegnato a noi e che noi insegniamo a loro. Ma,
alleluia,
Signore, devi essere tu a toccare,
alleluia,
i loro cuori, Signore.
Sì.
Per chi, Signore, ancora non ha fatto un passo, Signore, verso di te, Signore, possa tu veramente muovere,
amen,
in questa direzione le cose,
amen,
Signore. Ti presentiamo ognuno di noi, Signore. Così ti ringraziamo, Signore, per il nostro fratello Franco che è qui con,
Gesù,
noi, Signore,
Gesù,
al quale dai la parola, Signore, così come ti preghiamo per tutti, Signore,
amen,
quei fratelli, Signore, e quelle sorelle, Signore, che fanno parte della tua Chiesa, Signore, veramente. Che ci sia quell'unità, Signore. Benedicici, Signore. Ora, nel tempo che passeremo insieme, Signore, qui veramente. Oh Signore, cammina in mezzo a noi, Signore, ascolta il nostro parlare, Signore, parla ai nostri cuori e alle nostre menti, Signore, veramente. E così, Signore, il tuo santo popolo di Israele lo presentiamo, Signore, ci ricordiamo di lui, Signore, nelle nostre preghiere e nei giorni a venire, che veramente il tuo potente braccio, Signore, oh Signore, e quello scudo che, Signore, che tu hai dato, quell'armatura, Signore, possa fare sì che nessuna,
sì,
arma,
Signore,
fabbricata contro di noi possa,
alleluia,
sconfiggerci,
possa
o intaccarci,
sì,
Signore.
Sì.
Ti ringraziamo, ti lodiamo, invocando la tua benedizione,
alleluia,
su ciascuno, nel santo e prezioso nome,
sì,
di Gesù Cristo, il Signore nostro.
Amen.
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 Che il Signore, alleluia, ci benedica, vi benedica.
Alleluia.
Fratello Jean-Jacques, che ti benedica, Signore, così come anche
voi,
Carmine,
voi,
Lucia, Gianni, Maruccio, Gianni, e Stefano.
Maruccio.
Dio vi benedica.
A volte non vengono le parole.
E i
nomi, Signore. Pace, e Dio vi benedica. Casomai lo chiamerò pomeriggio.
Benedica,
pace anche a voi, Dio vi benedica. Pace, pace.
A tutti, grazie.